Buonasera a tutti, benvenuti. Partiamo con questo consiglio comunale. Ormai sono già le 8:30, quindi il question time è il punto numero 1. Interpellanza del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio relativa a autostrada Cispadana sulla relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute. Prego, Guerra.
Grazie. Vista la documentazione pubblicata dalla società ARC, Autostrada Regionale Cispadana, in risposta alle numerose osservazioni riguardanti il progetto definitivo dell'opera pervenute da parte di soggetti privati e da organi istituzionali, tra i quali il Comune di Novi di Modena, premesso che il rischio sanitario connesso alla realizzazione della nuova infrastruttura è stato largamente sottovalutato fin dall'origine della scelta dell'opzione autostradale, validata da uno studio di fattibilità che, contro ogni evidenza, arrivava a conclusioni addirittura paradossali. Vedi giudizio complessivo del capitolo Impatti per la salute e il benessere dell'uomo, che dice: in sintesi, si ritiene che i generali effetti positivi ad area vasta derivanti dalla realizzazione della nuova autostrada Cispadana, combinati con efficaci misure di mitigazione, rendono la realizzazione dell'opera consigliabile da un punto di vista di tutela della salute umana. Che l'autorità sanitaria locale, ASL di Modena, sia formalmente pronunciata già in fase di esame del progetto preliminare dell'autostrada in questione, affermando che la costruzione della nuova infrastruttura determinerà traffico aggiuntivo rispetto ai flussi attuali. Vedi protocollo 32090 del 29 aprile 2011. Che recenti ricerche scientifiche hanno confermato il collegamento tra inquinamento atmosferico e tumori. Un recente studio condotto per 13 anni su oltre 300.000 persone in 9 paesi europei, tra cui l'Italia, ha dimostrato una netta correlazione tra l'inquinamento atmosferico e il rischio di insorgenza di tumori al polmone. La ricerca ha preso in considerazione soprattutto l'inquinamento da polveri sottili, PM10 e PM2.5, legato in gran parte alle emissioni del traffico stradale, concludendo che per ogni incremento di 10 microgrammi di PM10 per metro cubo presenti nell'aria, il rischio di tumore al polmone aumenta di circa il 22%, percentuale che sale al 51% per una particolare tipologia di tumore, l'adenocarcinoma. Valutato che nel progetto definitivo dell'opera, in base alla relazione integrativa sulla componente atmosfera fornita da ARC S.p.A., allegato QAMB 4.1.1.1, la tabella pagina 25 indica per il Comune di Novi un aumento del 127%, da 22.5 a 51.2 della concentrazione di PM10 nella fase di accantieramento, e che tale aumento non è in alcun modo trascurabile, soprattutto alla luce dello studio sopracitato. Che in base alla relazione integrativa sulla componente atmosfera fornita da ARC, allegato QAM 4.1.1, la tabella pagina 5 indica per il Comune di Novi un aumento nella fase di esercizio dell'emissione di PM10 da 14.9 a 17.8 tonnellate annue nel 2017, più 19%, e 18.2 tonnellate annue nel 2030, più 22%, mentre gli ossidi di azoto passerebbero da 83.8 a 134.4 nel 2017, più 60%, e 120.5 nel 2030, più 44%, e che dunque tale aumento degli inquinanti, su basi scientificamente provate dallo studio sopracitato, porterà ad un corrispondente aumento probabilistico delle malattie polmonari tra i residenti del comune. Considerato che il progetto non prevede alcuno studio specifico di mitigazione ambientale nelle zone in cui si stima un aumento considerevole degli inquinanti in atmosfera, nella fase di accantieramento, tranne un generico impegno promesso come non vincolante dal committente, che il progetto prevede, nella fase di esercizio, una fascia di mitigazione lungo l'opera autostradale, là dove è possibile, ma che questo non può garantire in alcun modo la compensazione di valori di inquinanti citati dalla stessa ARC. Che lo studio di impatto ambientale presentato dal concessionario si limita ad osservare che per l'aumento dell'inquinamento la media dei valori tra tutti i comuni del tracciato è trascurabile, senza tenere conto, come osservato sopra, che vi sono variazioni enormi dei valori a seconda del comune in considerazione. Infatti, secondo le stesse previsioni di ARC, tra tutti i comuni considerati, il comune di Novi risulterebbe quello maggiormente impattato in termini di inquinanti in atmosfera, che, in evidente contrasto con la relazione integrativa sulla componente atmosfera e contro ogni precauzione che si dovrebbe alla luce delle evidenze scientifiche sovraesposte, Nella relazione di controproduzione di ARC sono rilevabili le seguenti dichiarazioni conclusive. A. In merito alle analisi condotte per la fase di cantiere, è possibile affermare che l'impatto dell'opera sullo stato di salute della popolazione risulta trascurabile. B. Per la fase di esercizio dell'autostrada, l'impatto dell'opera sullo stato di salute della popolazione, per entrambi gli scenari progettuali, al 2017 e al 2030, risulta trascurabile. Che il progetto autostradale preliminare definitivo apporta la firma del sindaco in carica, che il sindaco è personalmente responsabile della tutela della salute dei cittadini del comune. Chiediamo, con risposta scritta ed in consiglio, se e su quali basi l'amministrazione intende ancora sostenere un progetto che, di fatto, per quanto detto in precedenza, aumenterebbe certamente il rischio sanitario per i cittadini in cambio di un presunto aumento del livello economico mai comprovato da studi scientifici. Se e come l'amministrazione intenda provvedere a quanto elencato sopra per tutelare la salute dei suoi cittadini.
Grazie Guerra. Do la parola al sindaco, prego, per la risposta.
Buonasera anche da parte mia. Premesso che con la costruzione dell'autostrada Cispadana, come più e più volte ribadito e ricordato da questa amministrazione e dalle precedenti che ne avevano confermato la fattibilità, viene a modificare in modo significativo e duraturo il paesaggio e l'ambiente a nord del comune di Novi. Le richieste e le osservazioni portate alla Regione Emilia-Romagna e ad ARC da parte dei comuni e di altri soggetti vogliono indagare gli aspetti relativi agli impatti ambientali, all'aumento dell'inquinamento, alle mitigazioni e a quant'altro necessario per minimizzare gli elementi di criticità che un'infrastruttura come questa porta nel territorio attraversato. Le richieste avanzate dal Comune di Novi in sede di via preliminare sono state puntuali e all'interno di un percorso condiviso con i comuni dell'area nord e con la provincia, supportate da uno studio di consulenza voluto dai comuni stessi, indipendente sia dalla regione che da ARC, garantendosi in tal modo una valutazione di parte delle necessità degli enti locali. Gli attraversamenti previsti per le fasi di cantiere sono, anche per Novi, di ambiti periurbani, supportati dalla integrazione con modifica delle ubicazioni dei poli estrattivi, dando conto degli approfondimenti sviluppati al fine di individuare, secondo quanto espressamente richiesto dalla Direzione Generale Valutazione Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del procedimento di VIA, progetto definitivo autostrada regionale Cispadana, dal casello di Rolo Reggiolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13, siti di cava per la coltivazione di materiale inerte necessario alla realizzazione della Cispadana, che comportino complessivamente il minore impatto possibile, indagando quindi le soluzioni per reperire il materiale inerte necessario in poli prossimi al tracciato stradale. Tale proposta, essendo stata richiesta in ambito di VIA dal Ministero, non si legge all'interno del materiale pubblicato da ARC e invieremo all'interpellante in allegato questa relazione che è già stata depositata. È evidente che passare da una situazione di assenza di infrastrutture trasportistiche stradali di alta capacità, come attualmente, ad una previsione di attraversamento autostradale comportano la modifica di previsioni di inquinamento atmosferico, ma oltre a restare al di sotto dei parametri fissati dalle norme di legge, il progetto prevede interventi e barriere che ne riducono ulteriormente gli effetti. La necessità di dotare l'area nord della provincia di Modena di un'infrastruttura di collegamento con la rete dei trasporti su gomma di livello europeo è ormai decennale, necessità evidenziata in ogni occasione dai soggetti economici e imprenditoriali che hanno trovato sicuramente in questo territorio le condizioni sociali e relazionali adeguate agli investimenti messi in atto, ma che riscontrano nel carente supporto alla logistica, ai trasporti e trasferimenti delle merci un gap da colmare divenuto elemento decisivo per confermare la presenza di attività imprenditoriali indispensabili per rilanciare questo territorio. Dopo i sismi del maggio 2012 sono state indagate le ricadute sul tracciato Cispadano e sulla viabilità in generale e sono risultate non significative. Il rischio sanitario, più volte evocato nell'interpellanza, deve essere evitato attuando tutti gli interventi previsti dalle normative in vigore, incrementate dalle richieste che i comuni hanno avanzato in sede di osservazioni, e tale risultato verrà dai comuni stessi misurato in conferenza dei servizi a conclusione della procedura di via nazionale. L'amministrazione proseguirà nella verifica e nel confronto con la Regione Emilia-Romagna e ARC per il raggiungimento dell'obiettivo di avere un'infrastruttura strategica, moderna, sostenibile, compensata con mitigazioni e interventi tesi a minimizzare gli impatti. La procedura di VIA del Ministero prescriverà, se ritenuti necessari, tutti gli interventi aggiuntivi e migliorativi al progetto definitivo della Cispadana, ai quali ARC dovrà sottostare. Crediamo inoltre che, fatti salvi i criteri e le richieste in sintesi richiamate in questa risposta, sia assolutamente necessario per il nostro Paese ricercare tutte le soluzioni compatibili con una buona qualità della vita e dell'ambiente per creare posti di lavoro, favorire la permanenza delle imprese sul territorio nazionale e locale, perseguire l'obiettivo di offrire le migliori opportunità di lavoro e di impiego per i nostri giovani in un quadro generale di ammodernamento infrastrutturale sinergico del trasporto su gomma e su rotaia. Siamo convinti che si debba costruire questa autostrada con criteri diversi da ciò che è stato fatto in Italia fino ad ora e che per questo territorio ci siano le condizioni per raggiungere questo obiettivo, e l'amministrazione conferma il proprio impegno in tal senso.
Grazie Sindaco. Do la parola a chi vuole intervenire. Prego. Sì, infatti. Prego Fabri.
Riprendiamo un tema su cui abbiamo in passato ampiamente discusso, abbiamo anche avuto nei diversi gruppi dei confronti pubblici in campagna elettorale, quindi non vorrei riprendere questo aspetto. Piuttosto penso che quello che tutti ci siamo ripromessi, favorevoli o contrari all'opera, era comunque il fatto di vigilare sull'effettiva realizzazione delle mitigazioni e soprattutto della regolarità della procedura di VIA. Quindi siamo tutti un po', penso, sulle spine per gli eventi di questi giorni che stanno uscendo sui giornali. Ecco, piuttosto penso che sia questo l'aspetto che, anche pur essendoci dimostrati con distinzioni favorevoli all'opera, però chiaramente sempre a patto che questa venisse realizzata conformemente a tutte quelle che sono le possibili protezioni e mitigazioni, siamo comunque speranzosi che questa amministrazione sia e rimanga collegata a quella degli altri comuni per vigilare sull'evoluzione e sulla correttezza della procedura di VIA, che sicuramente è il punto di riferimento, penso, per chiunque di noi, pur essendo favorevole e pur prendendo atto comunque di quelli che sono gli aspetti negativi che comunque un'opera come questa ha. Quindi non abbiamo mai detto e ne vogliamo ritenere che abbia solo effetti positivi, ma anche quelli poi ciascuno di noi li pesa e li misura sui propri parametri. Di fondo volevo appunto, penso, attendere anche una conferma dall'amministrazione che quello che sta accadendo verrà monitorato e che comunque anche assieme agli altri comuni si vigilerà perché sia stata realmente una delibera di VIA corretta, e se non lo sarà si prenda comunque atto e si pretenda che lo diventi e venga rifatta.
Grazie Fabri. Qualcun altro vuole? Guerra, le do la parola per la chiusura. Sì, sì. Prego Boldrin.
Chiedo scusa se non ho alzato bene la mano. Grazie prof. Anche noi in campagna elettorale avevamo spinto più per la strada normale, per la superstrada, la camionabile. D'altra parte resto dell'idea che piuttosto che niente, vabbè, prendiamo anche l'autostrada. Certo è che comunque io sono uno di quelli che era convinto che ci fosse uno studio specifico di mitigazione ambientale, invece c'è un generico impegno, quindi insomma vigileremo sulla sostanza della commissione di via, perché un po' di alberi non fanno mica male intorno all'arteria. Grazie.
Grazie Boldrin. aspettiamo, perché l'interpellanza prevede che ogni componente di capogruppo possa eventualmente intervenire, poi tu puoi chiudere.
Vorrei intervenire come componente di gruppo, come il nostro gruppo ha diritto di un intervento. E io di una...
Ok, va bene, nessuno. Dopo... Prego.
La risposta mi pare un pochino evasiva, visto che noi poniamo dei dati ben precisi e chiediamo rispetto a dati allarmanti e portati dalla stessa ARC, chiediamo che quali richieste vincolanti l'amministrazione può o intende fare verso questo progetto, perché sappiamo è inutile fare delle richieste generiche o avere delle promesse su fasi successive all'autostrada quando non sappiamo neanche se ci saranno i soldi e ovviamente se non c'è un impegno vincolante potrebbero non essere mai soddisfatti. Inoltre poniamo il problema sul fatto che questo aumento degli inquinanti avviene soprattutto e anche nella fase di accantieramento, cioè prima dell'inizio cioè durante la costruzione dell'autostrada, quindi non si capisce perché non è previsto e il comune di Novi non chiede, non prevede, visto che è il più impattato fra i comuni, in base ai dati che ci hanno dato, perché non chiede che venga mitigato l'impatto ambientale durante la fase di accantieramento. Sto parlando. È inutile... Allora, in fase di progetto preliminare, durante l'iter di questo progetto, ci è stato detto che l'autostrada sarebbe servita a ridurre il traffico, a spostare il traffico dalle città verso l'autostrada. Adesso salta fuori che in realtà il traffico aumenterà localmente, perché aumenta l'inquinamento e quindi aumenta anche il traffico. Ci hanno detto che era un'infrastruttura di livello regionale, quindi per i paesi, e adesso scopriamo, come diceva prima il sindaco, che è un'infrastruttura di livello europeo. Allora perché viene gestita solo dalla regione Emilia-Romagna e non a livello nazionale? Perché non è previsto un accordo a livello nazionale che potrebbe, fra l'altro, prevedere allontanare il passaggio da Novi verso Moglia ed evitare seriamente un impatto di questo tipo? Criteri diversi per la costruzione, non si capisce quali criteri ci possono essere per migliorare questo aspetto, se non c'è, ripeto, nessun impegno scritto e vincolante alla realizzazione dell'opera. Quindi la risposta che ci avete dato, insomma, per quanto dobbiamo prenderne atto, ma è ancora più preoccupante dei dati che tutti abbiamo davanti, quindi sembra l'impressione quella di sottomettersi totalmente alla regione e alla società che vuole costruire questa autostrada, che come abbiamo visto e come ha ripetuto, come ha detto prima il consigliere Fabbri, siamo oltre al fatto che la stessa società ARC non ha risposto alle richieste, alle preoccupazioni dei comitati, delle associazioni e dei comuni, c'è una turbativa a livello della via che deve essere, è vero, deve essere indagata dal Ministero, ma ci sono intercettazioni telefoniche, c'è una situazione molto molto grave per la quale qualsiasi comune e qualsiasi amministrazione che tenesse davvero alla salute, alla tutela dell'ambiente del proprio territorio, dovrebbe porre un freno a questo progetto e cercare di capire cosa sta succedendo prima di tutto, prima di voler andare avanti a sprombattuto.
Grazie, Guerra. Qualcun altro chiede la parola? Prego, allora, sindaco.
Ma mi scuso per aver interrotto prima, però ci tenevo a rimarcare che ho l'impressione che come dire, la nostra risposta non sia stata nemmeno ascoltata, visto che anche riguardo al fatto che diciamo, l'accantieramento che è stato proposto poi viene modificato dall'ulteriore proposta di modifica delle cave, perché questa è stata una richiesta del Ministero, evidentemente la replica era già pronta da prima di ascoltare la risposta, quindi allegheremo alla risposta scritta il fascicolo che individua le nuove cave, perché il Ministero giustamente ha chiesto che con l'accantieramento siano le cave il più vicino possibile all'autostrada, in modo da evitare il più possibile che l'accantieramento diventi, appesantisca, diciamo così, sia il traffico che l'inquinamento. Quindi io l'ho detto, evidentemente, ripeto, non interessava tanto la risposta. Per quanto riguarda il fatto che, come dire, ci siano delle generiche, dei generici impegni, io francamente nego che siano generici impegni. Sono impegni che sono stati inviati in modo scritto, sono impegni che sono stati vincolati, sono impegni che risultano tutti, hanno ricevuto risposte anche diverse. Non tutto quello che abbiamo chiesto come comuni, parlo in generale, perché abbiamo cercato, come abbiamo detto più volte, di mantenere un profilo alto, mettendo insieme le esigenze di tutti i comuni e facendo diventare le esigenze di un comune quelle di tutti. Quindi questo è stato il profilo che abbiamo tenuto. L'abbiamo tenuto talmente alto che nelle controdeduzioni che noi andremo, che Oikos, che il nostro consulente, andrà a portare ulteriormente ai primi di ottobre, quello che non è stato colto viene anche ribadito di nuovo dai comuni. Quindi io respingo al mittente questo modo di dire che sono generiche. Sono state tutt'altro che generiche. Poi io capisco che ci sono i favorevoli e i contrari, e questo ci sta, però sostenere che sono generiche, io invito il consigliere Guerra ad andarsi a leggere, è un bel malloppo, ma andarsi a leggere tutto quello che sono state le osservazioni che i comuni hanno mandato, compreso il comune di Novi, e quello che non è stato a nostro avviso chiarito o comunque dove le risposte non ci hanno soddisfatto, verrà ripresentato di nuovo in sede di valutazione alla regione, che poi lo trasmetterà in sede di valutazione ambientale, perché la via non è ancora chiusa. Quello che noi abbiamo letto sui giornali, con grande rammarico, anzi direi con imbarazzo, perché io parlo per me, è un grande imbarazzo quello che abbiamo letto sui giornali, da un lato. Dall'altro penso che ci sia una presunzione di innocenza per tutti, fino a prova contraria. Noi auspichiamo, anzi è assolutamente indispensabile, che gli inquirenti facciano il loro mestiere. Se ci sono stati, se quello che risulta, quello che sono le intercettazioni, quello che più o meno abbiamo letto tutti, corrispondesse al vero, quella gente va perseguita, perché questo non deve essere. È altrettanto vero che la via non è chiusa, non è vero che la valutazione di impatto ambientale è chiusa, non è assolutamente, come dire, non siamo alla fine del percorso, ma siamo assolutamente dentro la valutazione di impatto ambientale. Quindi da un lato credo che quello che sta accadendo, vero o non vero che sia, ha veramente messo sul chi vive tutti i soggetti, compresi i comuni, per dire tutto deve essere ancora più trasparente. Io ripeto, è imbarazzante, quando abbiamo letto quella roba qui siamo rimasti così. Noi, però, noi comuni, la regione, sappiamo di avere, di essere stati trasparenti, di non avere nulla da nascondere, di avere fatto quello che c'era da fare con le nostre convinzioni di tipo politico, che per chi dice l'autostrada siamo d'accordo, come per chi sostiene di non essere d'accordo. Noi comuni non abbiamo nulla da nascondere, ci teniamo e vogliamo che la valutazione di impatto ambientale venga fatta come si deve, chiedendo quello che va chiesto, e noi, come dire, crediamo che alla fine della valutazione ambientale fatta come si deve ci possano e ci debbano anche, per certi versi, essere ulteriori prescrizioni da dare al soggetto che costruirà l'autostrada. Quindi questa è la situazione. Io direi di non aggiungere altro, spero che quando inviamo la risposta scritta e gli allegati ci sia la volontà di leggerla bene, valutando anche quello che abbiamo scritto, perché la roba io l'ho letta, ma manderemo anche naturalmente tutto quello che abbiamo detto con gli allegati scritti.
Grazie Sindaco, a questo punto direi può concludere Guerra, grazie.
Allora, forse io la risposta del Sindaco l'ho ascoltata bene e forse non mi sono espresso io nel mio intervento correttamente. Quello che volevo dire, anche sulla fase di accantieramento, anche sulle opere di mitigazione, il Comune di Novi dovrà mettere la firma sul progetto definitivo, una volta che passerà, se passerà dalla via. Quali sono i paletti stringenti che il Comune di Novi intende mettere rispetto alla posizione della propria firma su questo progetto? La risposta non mi è, io questa interpellanza non mi sembra che sia stata risposta nei suoi Io vorrei parlare però senza avere delle persone che brontolano.
Perché l'intervento l'hai fatto, adesso non puoi fare un secondo intervento, quando nessuno può più rispondere.
Io chiedo alla Presidente di concedermi 10 minuti che mi spettano di diritto. Per regolamento.
Allora, diciamo che la conclusione dovrebbe comprendere il fatto se questa risposta ti ha soddisfatto o no. Diciamo che dobbiamo rientrare in questi termini di procedura, però se tu fai delle altre, sì, ci sono 5 minuti di risposta. Te li concedo ancora, però nel contesto della risposta in questi termini.
Vorrei motivare la mia risposta. Quindi la risposta non c'è stata su quali saranno le richieste vincolanti per questo tipo di fatti che sono emerse dalla controdeduzione di ARC. Vogliamo sapere, lo richiediamo bene, e magari nella risposta scritta questo la sindaco e l'amministrazione potrà rispondere in modo esauriente, quali saranno le richieste vincolanti, cioè che precludono la firma sul progetto definitivo rispetto a quello che è stato chiesto e che quello che verrà chiesto nelle controdeduzioni che il Comune, l'amministrazione manderà. Quindi le richieste sulla fase di cantiere, le richieste di mitigazione, la richiesta di spostamento delle cave saranno determinanti per la posizione della firma oppure no? Questa era la nostra domanda. E questa è la nostra domanda. Mi sembrava fosse chiaro anche di capire il perché il Comune di Novi deve essere il più colpito di tutti e perché l'amministrazione deve sottostare a questo tipo di situazione senza che ci siano un intervento in materia opportuno. Grazie.
Bene. Sono le 21. Segretario, io non lo so se abbiamo il tempo di parlare anche
fino alle 10,
a un'ora e mezzo con dentro. Sì. Va bene. Mezzo con dentro tutto. Ok. Allora passiamo all'interpellanza numero 2 del gruppo sempre consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio sullo stato delle piantumazioni in aree pubbliche e private. Prego.
Grazie. Premesso che l'amministrazione comunale ha celebrato dal 92 ad oggi l'arrivo dei neonati piantando sul suolo pubblico un albero per ogni nato. Trattasi ogni anno di decine di piante di varia tipologia, ognuno provvisto di targhetta con il nome del bambino. Questa iniziativa ha il duplice scopo di rinfoltire il verde pubblico con conseguenti vantaggi ambientali, ma anche quello di creare un collegamento storico e simbolico tra il territorio e i futuri cittadini novesi. Che ogni nuova costruzione deve rispettare alcuni parametri verdi, tra cui una percentuale di superficie del lotto che deve rimanere permeabile ed un certo numero di alberi che deve essere piantato in base alle dimensioni del lotto. Che anche i progetti di ristrutturazione in zona agricola devono prevedere una parte di verde privato obbligatorio. Considerato che diversi cittadini hanno segnalato, anche pochissimo tempo dopo la piantumazione, la mancanza degli alberi dei loro bambini, probabilmente a causa di una scarsa attenzione durante la falciatura del prato adiacente. Dopo una breve perlustrazione, risulterebbero mancanti diverse decine, forse centinaia di alberi di questo tipo, che in alcune zone private, anche commerciali, gli alberi morti per incuria o per malattia non sono stati ripiantati. Chiediamo, con risposta scritta in consiglio, in che modo negli interventi di nuova costruzione del passato e del prossimo futuro l'amministrazione intende attuare controlli sia sull'effettiva messa a dimora delle aree permeabili e degli alberi dichiarati in fase di progetto che del loro mantenimento nel tempo. Qual è lo stato delle piantumazioni degli scorsi anni relative ai neonati cittadini, possibilmente considerando almeno gli ultimi 5 anni? Su questo punto, come intende provvedere l'amministrazione per i casi di alberi andati prematuramente perduti? Quale criterio intende adottare l'amministrazione in futuro per assicurare il corretto mantenimento delle piantumazioni? Grazie.
Grazie Guerra. Italo Malagola, prego.
Fin dal 1992, anno di approvazione della legge 113, cosiddetta legge Rutelli, istituiva l'obbligo di messa a dimora di un albero per ogni bimbo nato. Il Comune di Novi di Modena ha ottemperato non limitandosi alla semplice esecuzione del dettame normativo, ma cercando di dare il massimo risultato a tali iniziative attraverso il coinvolgimento diretto dei genitori, anche nelle fasi di impianto. nella speranza di accrescere l'interesse collettivo sull'importanza del verde e in ultima analisi sulle tematiche ambientali. Per tener fede all'impegno che si rinnova ogni anno, il Comune ha piantumato tutte le proprie aree verdi disponibili ed ha avviato un proficuo percorso di collaborazione con il consorzio di bonifica. Quando intendo questo percorso, visto che non ci sono dati, intendo anche non dalla legislatura scorsa, ma anche da quella prima, cioè parlo degli ultimi 15-20 anni, insomma, dal 92 almeno, ecco, quindi intendo non solo... con il consorzio che ha consentito l'utilizzo di aree marginali, quali quelle risultanti da intombamenti di canali di loro proprietà o banchine laterali di canali, ove possibile. Le aree di interesse interessate da questi interventi sono le seguenti: banchina stradale di via Fossetto Cappello, 3.500 metri lineari realizzati in 5 anni, via Lunga, area Cortiliva Scuola Materna Agazzi, area verde di via Guido Rossa, area verde di via Mazzini, centro sportivo di Novi, banchina via Strazzetto, 1.600 metri lineari in 2 anni, area verde di via Carducci, alberatura stradale di via Zoldi, alberatura stradale di via Medaglie d'Oro, banchina via Battisti, area verde via Curlie, banchina via Foresto, banchina via Faiani, 1.400 metri realizzati in 2 anni, banchina via Santo Stefano, 3.000 metri realizzati in 4 anni, banchina ciclabile via Chiesa Sud, banchina via Reseca, tombamento canale via 25 aprile, tombamento canale via Strazzetto, banchina laterale Cavo Lama da località Tre Ponti verso nord, tombamento canale via Lunga, tombamento canale via Giardino. Dopo una stima approssimativa durante questi interventi sono state sposate quasi 5.000 piantine, che corrispondono in circa al doppio dei bambini nati nel periodo che va dal 92 ad oggi. Naturalmente dopo ogni impianto è stata effettuata la manutenzione successiva, che per i primi 2 anni prevede una particolare attenzione con irrigazioni programmate per favorire l'attecchimento. Ciò nonostante si verifica sempre una percentuale di mortalità bassa nelle aree urbane e più elevata in ambito extraurbano, ove per ovvie ragioni legate alla qualità e alla natura del terreno di posa, spesso con componente argillosa, in scarpate stradali che non facilitano la ritenzione idrica. Anche negli anni successivi all'attecchimento, inoltre, possono verificarsi episodi di mortalità per cause diverse, danneggiamenti dovuti al passaggio di mezzi ingombranti, incidenti stradali, disseccamento per cause naturali, sempre più frequente con le estati torride degli ultimi tempi. I rimpiazzi, seppur possibili, comportano un elevato dispendio di energie per le cure post-impianto, molto più onerose in quanto riferite a pochi esemplari tra loro distanti. Per questo motivo la sostituzione viene praticata soltanto in particolari situazioni valutate caso per caso. Si elencano le sostituzioni effettuate negli anni recenti, tutte in ambito urbano per facilitare le necessarie irrigazioni di soccorso, spesso ad opera di personale volontario. Anno 2012, siepe via Meucci, 80 arbusti in sostituzione del filare di Frassini. Asilo nido di Novi, 10 alberi, 12 arbusti. Parco centro sportivo di Novi, 2 alberi. Via Masaccio, 3 alberi. Negli anni precedenti, via Chiesa Nord, 3 alberi. Via Chiesa Sud, pista ciclabile, 12 alberi. Via Pio La Torre, 3 alberi. Altre sostituzioni sono state effettuate nei parchi di via Aldo Moro e via Dalla Chiesa. In riferimento al solo 2011 sono state piantate 400-420 piantine sul tombamento del canale di via Giardino con concessione della bonifica. Nell'occasione è stata fatta la consueta iniziativa con i genitori dei bambini nati nel 2010, dedicando loro 103 piante del primo tratto, con l'intenzione di dedicare le restanti 300 per i bambini nati poi nel 2011 e nel 2012. Si vuole evidenziare che a carico dell'amministrazione non vi è solo il verde realizzato dalla stessa, coincidente con le piantumazioni di parchi pubblici, ma anche tutte le aree a destinazione pubblica prese in carico dalle lottizzazioni di iniziativa privata, come ad esempio via Puccini, via Ligabue, le aree artigianali di Novi e Rovereto, i parchi di via Aldo Moro, Dalla Chiesa, Pio La Torre, Marzabotto e prossimamente adesso... indicativamente, prossimamente, perché già un po' via Fosse Ardeatine, però ci sarà anche questo in un futuro. È opportuno sottolineare che le scarse risorse economiche di personale ci permettono appena e con fatica di manutentare e mantenere un certo decoro in verde pubblico. Questo anche grazie al contributo delle associazioni di volontariato che si fanno carico di piccole manutenzioni e con le quali l'amministrazione ha stipulato convenzioni. Tra queste l'Arci di Novi, Parco della Resistenza, l'Arci di Rovereto, pista ciclabile ed altre piccole manutenzioni, Polisportiva Roverettana ed Aneser. Alcuni mesi fa è stato fatto con l'Ufficio Ambiente il punto della situazione a riguardo delle piantumazioni e la necessità di riprendere i rapporti con il CNL per sviluppare alcune iniziative di sensibilizzazione ambientale. Sempre in merito alle piantumazioni, ad oggi la condizione che ci limita nel riprendere l'attività è che si sono esaurite le aree pubbliche e le aree marginali di competenza della bonifica. È nostra intenzione riprendere l'attività di piantumazione non appena vi sia disponibilità di nuove aree, così come d'accordo con il consorzio. Per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione del passato e del prossimo futuro ad opera di privati, qui devo fare una puntualizzazione. Quando l'amministrazione prende in carico quelle che sono le urbanizzazioni e prende in carico la parte pubblica, sul verde pubblico i controlli vengono effettuati. Cosa diversa sulle aree di privati, cioè sulle case. Sulla parte pubblica invece vengono effettuati i controlli. La realizzazione di quanto è previsto a progetto e la rispondenza alle norme è asseverata dal professionista sia in fase di progetto sia in fase di agibilità, e in entrambe le fasi comprende anche la piantumazione del verde e superfici permeabili. Relativamente ai controlli è necessario procedere a campione, secondo criteri da deliberare. La situazione antesisma. Avevamo stabilito criteri per l'accertamento delle sanatorie, era in corso la redazione dei criteri per le pratiche ordinarie in sintonia con gli altri comuni dell'Unione. La situazione post-sisma, salvo il fatto che da maggio 2012 tutta la procedura in corso alla definizione dei criteri è stata sospesa. Attualmente, in base alla legge regionale 15/2013 disciplina edilizia, che entrerà in vigore il 28/9/2013, verranno emanati gli atti di indirizzo regionali aventi valore cogente per gli enti locali, e tra questi ne è previsto uno specifico relativo a criteri e modalità per le attività di controllo nella fase finale di tutte le opere di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica. Non meno del 25% se in difficoltà con le risorse organizzative disponibili e minimo il 25% per tutti gli altri casi di opere eseguite. Allo stato attuale, quindi, si sta procedendo prioritariamente con i controlli sulle pratiche inerenti alle richieste di contributo di costruzione. In questo caso, sono in corso confronti con la struttura commissariale sul tema. Per quanto riguarda l'ordinario, sarà opportuno attendere l'emanazione dell'atto di indirizzo regionale, il quale arriverà comunque in tempo utile, considerando che si tratta di controllo sulle opere eseguite, per quando arriveranno al termine gli interventi di ricostruzione. Tenuto conto che di ordinario fuori sisma c'è veramente poco, questa è una nota, che ci sarà il comparto della nuova caserma. L'assenza dei controlli pre-sisma è quindi conseguente, alla mancanza di personale da dedicare a tale attività, ma in particolare alla mancanza di criteri chiari e condivisi per accertare le inadempienze. In attesa dell'emanazione degli indirizzi regionali e del loro conseguente recepimento da parte dell'ente, in coincidenza con le attività di controllo relative agli interventi di ricostruzione, verranno effettuati anche i controlli sulle aree verdi di pertinenza dei fabbricati e delle relative piantumazioni. Sì, ho finito. Scusa.
Grazie Italo. Do la parola a chi vuole intervenire. Prego, guarda.
Ringrazio il Vice Sindaco per la risposta, che mi sembra abbastanza esauriente. Quindi è chiaro che in una condizione come siamo adesso non si può pretendere la sostituzione immediata di un alberi adulti in mezzo a centinaia di altri.
ed è chiaro che bisogna partire da un censimento, ed è una buona notizia sapere che verrà fatto il prima possibile. Dopodiché si farà quello che si potrà nell'intento di rimpiazzare gli alberi che sono andati persi. Con questa interrogazione ci tenevamo anche a sensibilizzare sul fatto che gli alberi associati, insomma, ai bambini, per esempio, per fare un esempio, nel 2008, quando è nato mio figlio, un'ottantina di piante che erano state piantate nella zona industriale non ci sono più, e non si tratta di pochi esemplari tra loro distanti, quindi ci sono alcune zone che, soprattutto, ripeto, per quanto riguarda questo tipo di intervento, che secondo noi meriterebbero una priorità, se non altro rispetto a altri tipi di piantumazioni. Per quanto riguarda invece i controlli sui privati che non vengono effettuati, sinceramente non ho capito se il problema è dal punto di vista organizzativo, legale o semplicemente economico, per cui perché per certe situazioni mi viene in mente centri commerciali o abitazioni che comunque stanno sulla strada, edifici che stanno sulla strada e sono visibili, non serve un particolare, cioè si vedono ad occhio, insomma, quindi non servono un particolare intervento di controllo. E per cui su questo punto mi sento di chiedere una precisazione, almeno sulla parte scritta o anche a parole. Ecco. Grazie.
Grazie Guerra. Se nessuno chiede la parola, direi di proseguire. Prego Boldrin.
No, solo una considerazione, un'interpellanza molto interessante, dopo con tutte le problematiche attuali del sisma, magari, però in prospettiva va tenuto conto. La risposta del vice sindaco è stata molto esaustiva. D'altra parte, medi elber in vet poc, ed in vet poc è un piantè, tutte le.
Oh, niente, non è morto nessuno. Bene, a questo punto passo la parola per la conclusione a Italo, prego.
No, allora, rispetto all'ultima cosa che ha detto Davide, ma se è vero, Davide può anche essere che non veda poche piante piantate, però ho parlato di aree marginali, se uno non passa per quei posti lì che sono la Fossetta Cappello, che sono gli argini della Lama, difficilmente riesce a vedere le piantumazioni, ma non lo dico in senso critico, lo dico in senso perché ti invito ad andare a fare una domenica un giro lungo queste aree marginali, così vedi quello che è stato piantumato. Per la risposta a Roberto, allora, se lui fa riferimento a una di quelle piantumazioni che sono state fatte in via Potenza, parli di quell'area industriale fra via Potenza e via Serragli, ecco, il problema lì è stato fatto perché ormai era rimasta una delle poche aree marginali, residuali, di una lottizzazione comunale, però si è capito subito che quel terreno era un terreno davvero di scarsa fertilità e che dava anche poche possibilità di risultati. Infatti mi ha detto Vanni Mora, che è responsabile dell'ufficio ambiente, che sono state fatte alcune lavorazioni per cercare di dissodare bene il terreno, ma sia la natura del terreno che il ritrovamento di rottami vari così davano già una previsione di poche possibilità di risultato. Fra l'altro è anche un terreno poco fertile e tendenzialmente argilloso, quindi purtroppo lì è stato si è voluto provare perché era rimasto quello, però le speranze di un risultato buono non c'erano fin da subito. Per quello riguarda i controlli pre-sisma fatti sulle aree dei privati, allora il problema è questo. L'ufficio ambiente, gestione ambiente e territorio, cioè quel cosiddetto ufficio di urbanistica, era dotato di questo personale, la responsabile, due tecnici e un amministrativo, cioè non c'era di più. Comunque, al di là di quello che è successo dopo ed è aumentato il carico di lavoro, anche prima il carico di lavoro su questo ufficio non era indifferente. È vero che certe situazioni si vedono, ma anche se si vedono, bisogna poi uscire, fare i controlli e poi dopo la questione è quella delle sanzioni. non c'è un regolamento sanzionatorio rispetto anche a questa questione qui. Il problema è che lì c'è una responsabilità penale da parte di chi ha redatto il progetto. Allora il problema diventa anche un po' questo, e poi dopo che si possa sollecitare a fare, diciamo, a piantumare al di là della sanzione, che diventa anche complicata, cioè, nel senso che il tema è questo, sinceramente, però credo che un impegno poi a iniziare effettivamente dei controlli ci voglia, perché insomma, se si è chiuso un occhio fino ad osso per certe situazioni, credo che però in futuro non si possa più fare. Ecco, questo è, sì.
Bene. Non lo so. Sì. Prego. Non la so.
Grazie. Quindi reputo l'interpellanza e risposta in modo esauriente, soprattutto con l'ultimo impegno del vice sindaco a ripristinare le piante e a fare i controlli appena possibile. E insisto sul punto che, insomma, auspichiamo che la priorità ce l'abbiano le piante dei bambini, perché oltre al fatto, al fatto di contribuire al verde pubblico, c'è anche un aspetto sociale che dà un valore aggiunto a questo tipo di piantumazioni. Grazie.
Grazie Guerra. Allora, a questo punto, segretario, direi che passiamo all'appello. Prego.
Turci.
Turci.
Arzenton. Benzi. Bulgarelli.
Sì.
Cesari. Palermo. Rossi. Traldi. Diegoli. Fabbri. Guerra. Ferraresi. Boldrin.
Direi che siamo tutti presenti. Allora. Ah, sì, è vero, manca la Marina. Marina manca. Bene, allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Di Benzi Sauro, capogruppo consigliare centrosinistra con Novi, relativo ad accordi ANCI con AI. Prego Benzi.
Buonasera a tutti. Ordine del giorno del gruppo consigliare centrosinistra con Novi relativo all'accordo ANCI con AI. Considerato che il 31 dicembre 2013 scadrà l'accordo quadro volontario ANCI con AI previsto dal comma 5 dell'articolo 225 del decreto legge numero 152/2006, che contempla la facoltà del CONAI di stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, con l'Unione delle Province Italiane, UPI, e con le autorità d'ambito, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, e che tale accordo, che ha un ruolo di sussidiarietà rispetto al mercato, impegni i comuni differenziata oggetto della convenzione e del conferimento degli stessi ai consorzi di filiera. In base alla normativa valorizzazione ed eliminazione grava sui produttori ed utilizzatori, mentre nell'apparato pubblico spetta di organizzare la raccolta differenziata. Tale accordo stabilisce A. l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, 10, lettera B, da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui dell'articolo 238, della data di entrata in vigore della stessa, 18b, gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti, c, la modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero. I comuni, per svolgere l'attività della raccolta differenziata degli imballaggi oggetto dell'accordo, possono conferire delega ad un soggetto terzo, consorzio di comuni, gestore del servizio di raccolta, impianto che si occupa della lavorazione del materiale. Ai comuni, in virtù della sottoscrizione di tali convenzioni, viene riconosciuto un corrispettivo sulla base della qualità, della quantità e della qualità dei rifiuti da imballaggio conferiti. Che tali corrispettivi vengano aggiornati annualmente sulla misura dei 2/3 del tasso di inflazione annuale. Il CONAE si finanzia, con riparto dei costi fra i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, in proporzione alla quantità, al peso e alla tipologia dei materiali di imballaggio immessi sul mercato, articolo 224,3, decreto legge numero 152/2006, col contributo ambientale CONAI, lascio la parentesi, che è stato stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio e con le entrate derivanti dalla vendita dei materiali raccolti. Il sistema della raccolta degli imballaggi prevede un impegno di assistenza da parte dei comuni, direttamente o tramite il sistema delle deleghe ad altri soggetti, per organizzare le piattaforme di raccolta e promuovere la raccolta differenziata, e che le attuali difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato stanno causando seri problemi agli enti locali, alle aziende delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Il sistema CONAI Consorzi di filiera, che si occupa della presa in carico dei rifiuti raccolti, tramite la ricollocazione sul mercato degli imballaggi sotto forma di materie prime, seconde, ricava consistenti risorse e che dei circa 800 milioni di euro complessivamente incassati dal sistema CONAI, ai comuni 100 milioni sono complessivamente. Una cifra insufficiente per riuscire a coprire i costi di organizzazione e gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata in capo ai comuni o ai soggetti da loro delegati. La normativa prevede che ai comuni vengano riconosciuti i materiali derivanti dalla raccolta differenziata e che il CAC sia prevalentemente destinato alla raccolta differenziata, ma esiste grande incertezza sul significato esatto del concetto di maggiori oneri, laddove prima della norma chiedeva al CONAI di corrispondere un corrispettivo per i costi delle raccolte e ciò penalizza fortemente gli enti locali. I cittadini e le imprese rischiano di pagare 2 volte il servizio di gestione dei rifiuti di imballaggio, con la TARES e con il contributo ambiente CONAI, che è applicato su tutti gli imballaggi posti sul mercato. In seno alla Commissione Ambiente di ANCI Nazionale, presieduta dal sindaco di Bolzano Luigi Spagnoli, è stata costituita una delegazione, guidata dal delegato ANCI all'energia e ai rifiuti, Filippo Bernocchi, assessore all'ambiente del Comune di Prato, e dal delegato ANCI alle politiche ambientali, Tommaso Sodano, e vice sindaco di Napoli, che si occupa della trattativa per il rinnovo dell'accordo ANCI-CONAI 2014-2018. Le ANCI regionali, la Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, regioni caratterizzate da elevati livelli di raccolta differenziata da una parte e l'Associazione dei Comuni Virtuosi dall'altra, hanno avanzato una serie di proposte per la trattativa ANCI-CONAI, caratterizzate da significativi contenuti dal punto di vista ambientale ed economico a favore degli enti locali. Si auspica il raggiungimento entro il 31/12/2013 di un accordo sui contenuti dell'accordo ANCI-CONAI, visti i risultati positivi in termini di raccolta differenziata raggiunti grazie all'applicazione della legge quadro 2009-2013 e all'opportunità anche in termini di nascita di attività produttive e di posti di lavoro legati ai settori dell'ambiente e del riciclo, assai importante in questo momento di profonda crisi economica. A questo scopo è ulteriormente auspicabile che la raccolta differenziata venga collegata sempre più strettamente al sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo da essere veramente efficace ed esplicare completamente i propri effetti virtuosi anche sul punto di vista economico. Un intervento normativo da parte del governo che chiarisca meglio alcuni aspetti delle normative di settore, che rischia altrimenti di penalizzare eccessivamente gli enti locali e di conseguenza i cittadini nell'organizzazione e nella gestione della raccolta differenziata e di responsabilizzare poco per contro produttori e venditori di prodotti originali di rifiuti da imballaggio. Che il governo confermi gli obiettivi del 2005-2010 e della 152-2006 e che promuova un sistema di incentivi e disincentivi per raggiungere questi obiettivi, senza lasciare gli oneri per i costi di investimento o completo carico degli enti locali. Propone che il redigendo accordo quadro ANCI-CONAI 2014-2018 recepisca le seguenti proposte: ottenere la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei costi standard su cui riparamentare i maggiori corrispettivi che devono essere riconosciuti ai comuni da parte del CONAI. Si è previsto tra gli obiettivi del CONAI l'impegno a modificare il CAX dovrà essere proporzionale all'effettiva riciclabilità dell'imballaggio. Tale modulazione del CAC deve garantire maggiori entrate per gli enti locali al fine di sostenere i loro effettivi costi per la raccolta dei materiali. Si ritiene inoltre che i maggiori oneri caricati sugli imballi difficilmente riciclabili porteranno le aziende a sostituirli progressivamente nei propri prodotti, generando così un circolo virtuoso che andrà a beneficio di tutto il sistema nella direzione della riduzione del rifiuto inviato a smaltimento. Il sistema attuale di adeguamento annuale dei corrispettivi, pari a 2/3 dell'indice NICH e non commisurato ai reali adeguamenti dei costi sostenuti dai comuni, venga aggiornato con un criterio unico per l'adeguamento dei contratti di servizio e dei corrispettivi CONAI, che non possono più attestarsi sulle percentuali attuali eccessivamente penalizzanti per il comune. Mantenere e perfezionare il sistema attuale delle deleghe e delle subdeleghe, anche gli impianti consentono ai comuni di avere maggiore informazione e controllo su tutta la gestione del ciclo dei rifiuti. Rafforzare la possibilità di dare vita ad accordi territoriali che orientino il CONAI e il suo sistema delle piattaforme a conferire materiali, evitando che questi arrivino nei siti di valorizzazione più distanti, sulla base di motivazioni esclusivamente economiche. Gli accordi territoriali dovranno essere definiti sulla base dei seguenti principi: introduzione di criteri ambientali e non solo economici, sull'esempio del piano agroalimentare con il GPP per il conferimento dei materiali, una gestione integrata di riciclo dei materiali che conosca la diversità delle infrastrutture e degli approcci gestionali dei rifiuti nelle diverse microaree territoriali, promuovendo sperimentazioni che coinvolgano imprese del territorio e un maggiore accordo di queste con i centri di ricerca universitari, consentire il conferimento congiunto delle frazioni merceologiche similari o degli impianti e degli imballaggi di altri circuiti, senza che vengano mai considerati frazione estranea, favorendo così l'intercettazione di una maggiore quantità complessiva di rifiuti, evitando così di penalizzare i comuni. Sostituire il meccanismo di limiti di qualità a scaloni con un meccanismo proporzionale alla quantità dei materiali raccolti. Prevedere che sia un soggetto terzo rispetto ai comuni o alle società di gestione e al CONAI a realizzare le analisi di qualità. Consentire la valorizzazione economica delle frazioni recuperate a valle dei sistemi di trattamento e selezionare del rifiuto urbano residuo. Inoltre auspica che il sistema CONAI prosegua ogni azione possibile per minimizzare il ricorso al recupero di energia, privilegiando il riciclo. Il sistema CONAI, in sinergia con i comuni che sono tenuti a rispettare la gerarchia relativa alla gestione dei rifiuti, collabori a sperimentazioni che mirino a creare cicli chiusi per promuovere un'economia circolare. Il sistema CONAI, in sinergia con i comuni e in collaborazione con i produttori di imballaggi, ricariche soluzioni, ricerche soluzioni ed applicazioni per la riduzione della produzione di rifiuto, di inviare il presente documento ad ANCI Regione. Grazie.
Grazie Benzi. Mi chiede la parola Italo Malagola, prego.
Semplicemente per dire la motivazione per la quale questa maggioranza ha presentato questo ordine del giorno. È chiaro, come si evince dalla lettura, che questo è un ordine del giorno che ha proposto l'ANCI regionale, però anche insieme, diciamo in sintonia con l'ANCI di altre quattro regioni, regioni del nord, comunque tutte regioni che hanno notevolmente sviluppato una cultura del riciclo, come l'Emilia Romagna, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Qual è lo scopo di questo ordine del giorno? Lo scopo di questo ordine del giorno è quello di sostenere quella che è la delegazione trattante nazionale, quindi non è quella regionale, che andrà a trattare con il CONAI, proprio per, diciamo, evidenziare i punti che sono stati letti nell'ordine del giorno. In particolare, il primis, quello che purtroppo ha... Su 800 milioni di euro che vengono indirizzati come contributo ambientale al CONAI, ai comuni ne ritornano soltanto 300 mila. Questo sta diventando troppo penalizzante per i comuni, perché comunque i comuni, e in particolare i cittadini, perché sono poi loro i primis, devono poi pagare anche quello che sono le tariffe dello smaltimento dei rifiuti. Sappiamo che quando si mettono in campo azioni virtuose come il porta a porta o la raccolta differenziata spinta, chiamiamola come vogliamo, il costo della tariffa non si abbassa ma aumenta, perché il gestore comunque deve mettere in campo una serie di azioni, mezzi, personale che fa aumentare la tariffa. Quindi alla fine il cittadino paga due volte, paga due volte, perché paga la tariffa aumentata dopo che anche è anche intervenuto a smaltire correttamente il rifiuto. Questo è diventato un'ingiustizia, anche perché poi ha una ricaduta negativa sui comuni, perché comunque questa spesa poi va sostenuta. Quindi per chi non ha la tariffa naturalmente, ma per chi ha la tassa, perché dobbiamo tenere distinte. Noi abbiamo la tariffa, quindi ricade direttamente tutta sui cittadini. Ecco, allora dal CONAI si vuole dare un'inversione di tendenza, soprattutto perché non è giusto che i cittadini paghino di più quando sono loro i primi attori di questa situazione. Quindi è anche per mettere in campo, se ci sono più risorse per i gestori e per i comuni, si possono mettere in campo anche azioni diverse e migliorare sempre di più la raccolta differenziata. L'altra questione è quella anche di mettere in campo altre azioni, come un minor spostamento ad esempio del materiale riciclato, cioè i siti di smaltimento, recupero, riciclaggio devono essere posizionati, diciamo, a una distanza ragionevole e non solo per condizioni economiche a distanze ragguardevoli. Un'altra questione, come posso dire, è quella di mettere in campo azioni anche per i produttori di imballaggi. Il produttore di imballaggio deve essere premiato se si mette in gioco per produrre imballaggi riciclabili. Allora questo produttore è un produttore che può essere premiato, quindi una parte del contributo può essere rivolta a quei produttori che però producono imballaggi riciclabili, non imballaggi non riciclabili. Cioè, questo ordine del giorno vuole mettere insieme tutta una serie di azioni virtuose che devono essere rivolte a beneficio di quello che è il ciclo integrato dei rifiuti e non solo del consorzio del CONAI. Questo si vuole ottenere da questa trattativa. Quindi, dato che cosa servono questi ordini del giorno che l'ANCI ha chiesto di essere approvato in tutti i comuni? Ha chiesto, io non so se verrà approvato in tutti i comuni. Deve essere un rafforzativo per cui la delegazione trattante nazionale deve andare là con la forza dei comuni dietro. Questo è lo scopo, perché non è scontata questa trattativa, non è detto che si possa portare a casa il risultato, Cioè non è che si va là e CONAI cede tutto, non sarà sicuramente così, però il fatto che ci siano 4-5 regioni che hanno e tutti i comuni di queste regioni sostengono la delegazione trattante, probabilmente è una forza non indifferente con la quale andare a trattare. Io volevo soltanto finire con questa conclusione. Questo è un ordine del giorno che è stato presentato da questa maggioranza. Io ho partecipato il 18 settembre a questa iniziativa in regione promossa dall'ANCI. L'ordine del giorno è arrivato il 19 settembre alle ore 17, ho le mail che lo provano, e ha ricevuto il sindaco, un'ora prima dell'incontro dei capigruppo. Quindi non c'è stata la possibilità di condividere l'ordine del giorno. Io invito le opposizioni a sottoscrivere questo ordine del giorno, perché non vuole essere un ordine del giorno di questa maggioranza, ma vuole essere un ordine del giorno di tutti.
Grazie Malagola. Boldrin, prego.
Grazie Presidente. Devo sempre constatare che il nostro vice sindaco e assessore di Tomo Lagolo è politicamente in gamba. Da lui c'è da imparare, perché come riesce a girare le frittate lui, neanche il miglior ristoratore che abbiamo sulla faccia della terra ce la fa con la padella. Detto questo, nel quale riconosco, tra l'altro nell'ordine del giorno c'è esattamente, a parte un punto che dopo andrò a precisare, quello che io avrei voluto discutere tutti insieme in commissione, quando inviai una mail, insomma, in cui chiesi informalmente di discutere in commissione eventualmente l'accordo ANCI con AI proposto dall'Associazione Comuni Virtuosi. Dopo mi fu scritto dalla segreteria che mancava un allegato, non sono riuscito a mandarlo, insomma. Però se qualcuno voleva si poteva tranquillamente mettersi a sedere e valutare la cosa, anche per renderla un pochino più a conoscenza degli utenti, perché chi paga le tasse non capisce, insomma, cos'è sta roba, l'ANCI con l'AI, un cittadino con qualsiasi dice cos'è la roba che si mangia, o in realtà è qualcosa di abbastanza... L'ha spiegato bene il vice sindaco, lo dico io come gira le frittate di lui. No, certamente. Poi... resta il fatto che quello che è vero, Italo, che tu sei andato là un giorno prima, potevamo discuterne prima quando bastava la volontà, altri colleghi, cioè nessuno, cioè ho visto come una cosa sottostimata, perché è presentata proprio in modo anche garbato, in modo soft, per... E alla fine mi sono trovato l'ordine del giorno presentato. Poi adesso vedrò con gli altri colleghi come decideremo di votare, perché nella sostanza è condivisibile, se non che è lacunoso in un punto, nel quale dice: le ANCI regionali di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e via via discorrendo da una parte, e l'Associazione dei Comuni Virtuosi dall'altra, hanno avanzato una serie di proposte per la trattativa. Ecco, ANCI con lei caratterizzate da significativi contenuti dal punto di vista ambientale ed economico a favore degli enti locali. Bene, qui ci sono alcuni dettagli. Io avrei voluto discutere tutti insieme, altrimenti avrei tenuto fede a quello che avevo in mente di fare questa sera, ovvero di leggere 10 pagine come emendamento, ma non lo farò, anche perché sono stanco. No, perché sono stanco non lo faccio mica, guarda, solo per quello. E in cui sarei andato più a fondo di quello che chiedeva l'Associazione dei Comuni Virtuosi, perché qui avrebbe parlato di numeri e dati. Però per adesso intanto prendiamo questo per buono. La prossima volta prendete più in considerazione, se no vi troverete 10 ordini del giorno, 7 interrogazioni a intasare il Consiglio Comunale o emendamenti del genere, non si sa mai. Grazie.
Grazie Boldrin. Qualcun altro intende intervenire? Prego Guerra.
Grazie. Allora, preciso che il consigliere Boldrin non l'ha fatto, che la sua, il consigliere Boldrin ha mandato a tutti i consiglieri e alla commissione il 31 agosto scorso una richiesta di discussione riguardo alla proposta di rinnovo dell'accordo ANCI CONEI da parte dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, che i quali propongono di rivedere il modello, perché allo stato attuale, come diceva prima il vice sindaco, una larga parte delle risorse rimarrebbero al CONEI, intorno al 58% sul totale. Quindi diciamo un po' la scusante che l'ordine del giorno è arrivato il 19 può anche essere vero, ma non è del tutto accoglibile da parte nostra, perché c'era stata un'iniziativa da parte di un consigliere e penso che avrebbe meritato l'attenzione, la giusta attenzione, e non il bypassaggio dell'ultimo minuto. Quindi ci chiediamo a questo punto se è possibile ritirare questo ordine del giorno e farne uno insieme, come è stato fatto da parte nostra in varie altre occasioni, perché l'argomento ci interessava. Fra l'altro io ho risposto, essendo in commissione, ho risposto subito che ero interessato all'argomento e ho contattato anche la presidente della commissione, e quindi siamo tutti interessati alla cosa, e il metodo ancora una volta ci sembra un pochino non adeguato alla situazione. Quindi pongo la domanda e attendo una risposta.
Prego.
Allora, quando il consigliere Boldrini ha inviato quella mail chiedendo di discutere di quella proposta dei comuni virtuosi, io non mi sono mosso, lo dico così, perché sapevo che c'era già l'ANCI regionale che stava promuovendo questa iniziativa a livello regionale. Io francamente, quando mi arriva una mail dai comuni virtuosi, vorrei sapere chi sono sti comuni virtuosi, perché anche noi dell'Unione Terre d'Argine si possiamo definire comuni virtuosi, siamo tutti oltre il 60% di raccolta differenziata, siamo comuni super virtuosi, così guarda, qui arrivano secondi. A me interessa cosa fa una istituzione come l'ANCI regionale, non quelli che si fanno chiamare comuni virtuosi, non so per che cosa, su come si sono costituiti. Nonostante che l'argomento fosse interessante, purtroppo l'invito all'ANCI regionale è arrivato in quella data lì, quindi non è stata una volontà a prescindere, quella di non voler condividere. Io volevo sapere cosa diceva l'ANCI regionale rispetto a quello che dicevano sti comuni virtuosi, che io non riconosco come istituzione, lo dico francamente. Vengano qua e mi dicono che istituzione sono quei comuni virtuosi, allora dopo forse incomincio a capire. Perché ora noi ci istituiamo come comuni chissà che cosa e incominciamo a distribuire ordini del giorno, per me non funziona così. Detto questo, vorrei sapere cosa vuol dire ritirarlo e presentarlo insieme, perché questo ordine del giorno è un ordine del giorno presentato dall'ANCI regionale che deve essere uguale in tutti i comuni, non modificato, perché deve servire la delegazione trattante nazionale per portare a casa un risultato. Vorrei sapere cosa vuol dire essere modificate sulla base di che cosa. Allora vuol dire che questa è una presa di posizione delle opposizioni per dire non ci avete accontentato, adesso vogliamo noi, come posso dire, ottenere il risultato. Io ve lo dico, se lo volete modificare io non ci sto, gli altri faranno quello che vogliono, perché questo ci è stato chiesto dall'ANCI regionale, non è un ordine del giorno nostro, personale, come ho già detto. Se io vi invito a sottoscriverlo, se volete possiamo dire che l'abbiamo sottoscritto tutti insieme, ma non è modificabile, perché l'ANCI regionale non ci ha chiesto di portare delle modifiche, ci ha chiesto di sottoscrivere questo ordine del giorno. Quindi io mi scuso se ho trascurato questa situazione, me ne prendo la responsabilità, se lo volete sottoscrivere lo sottoscriviamo, se lo volete modificare io dico di no. L'ANCI regionale ha chiesto che sia presentato entro la fine del mese, quindi è per quello che ho avuto fretta di presentarlo, perché se no l'avrei potuto presentare nel prossimo Consiglio Comunale, sono specialmente perché la delegazione trattante ci va a settembre.
Prego, Guerra.
Allora, diciamo, in parte capisco le motivazioni del vice sindaco quando dice che l'ordine del giorno è arrivato così e c'è un motivo per cui deve rimanere così, e questo lo capisco. D'altra parte, la sessione dei comuni virtuosi, per quanto il nome possa sembrare opportunista, fa una proposta ben precisa che può essere... può essere valutata, può essere discussa, anzi secondo noi doveva essere valutata e discussa in commissione, e non è esattamente la stessa, perché nella proposta dell'Associazione Economia Virtuosi si parla di numeri, dati, un pochino più nel dettaglio, secondo noi. E devo dire che non è, cioè, attualmente, io ho controllato, è stata sottoscritta da 525 comuni in Italia, quindi non è una cosa campata per aria e senza senso. Quindi sarebbe stato utile e opportuno che anche il Comune di Novi avesse valutato in sede istituzionale l'opportunità di portare avanti una proposta o l'altra, o quella delle due, o anche tutte e due, perché no, che ritenessero sensate. Poi devo dire, apprezzo le scuse, quindi mi sembrano anche sincere per il nostro mancato coinvolgimento. Devo dire che è sempre un film già visto che non fa piacere, ma che, insomma, adesso decideremo come valutare. Come da parte mia non sarebbe un gesto sbagliato se si valutasse comunque la proposta, visto che c'è già un modello pronto di delibera di giunto, di consiglio, diciamo stilato dalla sezione dei comuni virtuosi, e si potesse portare avanti anche quello. Chiedo un commento.
Grazie Guerra. Prego Sindaco.
Ma molto brevemente, perché forse davvero le parole non ci capiamo. In questo, al di là di cosa sono i comuni virtuosi, come dicevi il Vice Sindaco, io credo che le istituzioni debbano dialogare tra di loro attraverso degli strumenti che si sono dati, e l'ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, e l'Associazione dei Comuni Virtuosi istituzionalmente non è nulla. Ma detto questo, comunque poco tanto che sia, ha partecipato e sottoscritto quest'ordine del giorno. Il Vice Sindaco, mi sembra, se è stato ascoltato, che sia stato molto chiaro. Il nostro impegno è quello di votarlo per consentire di ottenere il risultato atteso. Cioè, non è una, come dire, al di là della forma, del metodo, di come è venuto avanti, credo che l'obiettivo sia prevalente rispetto, in questo caso, a un metodo che comunque vede la famosa Associazione dei Comuni Virtuosi che ha sottoscritto questo documento, questo ordine del giorno. Per cui questo ordine del giorno rimane così, a mio avviso, perché questo è quello che serve a supporto della delegazione trattante, che deve andare là per ottenere un risultato. Cioè, non lo so, mi sembra una roba anche un po' stravagante su questa cosa qui. Se invece si dice che come è venuto proposto nei tempi e nelle modalità è prevalente rispetto ai contenuti, lo si dica, dice io non lo voto perché mi piaceva di più avere un altro percorso, che ci può anche stare, ma sostenerne un altro quando i comuni virtuosi hanno sottoscritto questo, francamente si fa fatica a comprendere. Questo è l'ordine del giorno che viene posto in votazione, perché questo è quello che serve ai comuni per ottenere un risultato, ed è quello che noi vogliamo.
Prego Boldrin.
Solo una precisazione, cioè, allora, se dopo io non voglio perdermi in discussioni inutili, però le osservazioni fatte da Italo, allora, l'Associazione Comuni Virtuosi, chi è, chi non è, cioè, qua, cioè, è relativo l'interesse, perché lo propone il capogruppo del consiglio comunale di Novi, di un gruppo consigliare, cioè, quindi la proposta, che non è stata neanche bellicosa, ma è stata, si poteva tranquillamente prendere in considerazione e valutare su, cioè, questo è. Poi dopo, anche voi che vi ponete problema che sono queste associazioni comuni virtuosi, allora non approvate neanche il vostro ordine del giorno, che avete scritto da una parte l'associazione dei comuni virtuosi, dall'altra, cioè, è paradossale quello che dite, tutto qui è. Ho finito.
Boldrin mi sta facendo anche la dichiarazione di voto nell'intervento.
In questo caso io, per evitare, mi asterrò, visto che il ritiro è improvvisto, cioè non è previsto da parte vostra. Votare contro mi sembra ridicolo, anche lo stesso voto a favore, per cui propendo per l'attenzione, grazie.
Grazie Boldrin. Prego Fabri.
Ma parto chiedendo un chiarimento, perché in questo ping pong qualcosa mi è scappato. Ora, sul fatto che la discussione si sia accesa non ho ben capito, perché comunque il consigliere Boldrini è partito dal fatto di dire: il 31 agosto ho posto la richiesta di poterci lavorare assieme in Commissione Ambiente, quindi è una cosa che, se possibile, non penso che nessuno si sarebbe messo contro. Quindi magari questo ordine del giorno dobbiamo votarlo stasera perché c'è una scadenza, e questo è il punto. Perché in questo senso magari allora una telefonata, una parola prima del Consiglio, forse il consigliere Boldrini poteva magari permettergli di arrivare un pochino più sereno e convinto, insomma, su questa discussione. Il documento di per sé è chiaramente condivisibile, perché è formulato con delle richieste che mettono assieme tanti comuni, quindi è chiaro che in qualche modo è già stato preparato e elaborato. Non ho capito veramente perché si siano scaldati gli animi, insomma, alla fine Boldrini ha chiesto una cosa, se l'è trovata fatta, si dice che doveva fare qualcosa di diverso. Lui in realtà il 31 di agosto ha chiesto di fare questa discussione, quindi penso che un po' tutti, non siamo tanti a distinguerci nel merito quanto nella modalità con cui un attimino ci stiamo arrivando, e fra la conferenza capigruppo e oggi c'era comunque possibilità magari di scambiarsi qualche parola per non arrivare a discutere in questo momento. Quindi fondamentalmente, insomma, il documento non possiamo dire nulla, insomma, penso che sia corretto.
Prego, Guerra. Sì, prego Ferraresi.
Grazie mille. Inizio subito con una domanda. C'è scritto nell'ordine del giorno che ai comuni, in virtù della sottoscrizione di tale convenzione, viene riconosciuto un corrispettivo sulla base della quantità e della qualità di rifiuti da imballaggio conferiti. Volevo chiedere se questo dato qua per il comune di Novi è possibile in qualche modo estrarlo, presumo, da IMAG, non lo so. Sì, scusami Italo. Arrivo, due secondi. Ai comuni, in virtù della sottoscrizione di tale convenzione, viene riconosciuto un corrispettivo sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti da imballaggio conferiti. E chiedevo questo perché è molto importante, soprattutto per i cittadini, dato che si lamentano che stiamo dividendo, la raccolta differenziata è aumentata notevolmente rispetto agli anni passati, cosa del genere, però aumenta anche la bolletta. Allora, appunto, sapere se è possibile sapere questo dato. E inoltre, vabbè, sì, anche per me se fosse passato in commissione questo ordine del giorno e magari condiviso pure in altro modo, sarebbe stato meglio. E perché secondo me qualche integrazione andava fatta, e oltre a tutti i dati che riporta, vabbè, noi ci siamo basati sui comuni virtuosi, su quello che la ricerca che hanno fatto loro, perdonami, hanno guardato loro, e per esempio una cosa abbastanza interessante comunque da immettere all'ordine del giorno era che si vede che riteniamo che un sistema che opera senza scopo di lucro come il CONEI non dovrebbe avere alcuna difficoltà a riconoscere i comuni sia i maggiori costi di raccolta che i ricavi per gestione del mercato, cioè il genere, che è detto già nel giorno, ma questo magari lo ribadisce con un modo più incisivo. E oltretutto, vabbè, quello del lavoro è stato detto. Un'altra cosa che scandalizza, che dice che secondo dichiarazione del direttore di CONEI Walter Facciotto, ma anche di esponenti dell'ANCI, i comuni siano liberi di gestirsi autonomamente il materiale vendendo al migliore offerente, approfittando delle finestre di entrata e uscita previste dall'accordo. Va evidenziato che tale elemento favorisce esclusivamente il sistema CONEI, che può trattenersi i ricavi del contributo ambientale per la gestione di quegli stessi imballaggi, di cui però non rimborsa neppure i soli costi di raccolta. Cosa invece che accade, che accade all'estero secondo quanto stabilito dalle direttive europee di riferimento. Nel senso che comunque ci sono dei grossi problemi in questo patto qua tra CONEI e comuni, che va veramente rivisto rispetto anche a una sorta di panorama europeo. Io non lo so se presentarne più un altro più avanti come gruppo con più specifiche e dopo vedere che fine farà. Io ne parlerò proprio alla mia lista, però sì, secondo me se la prossima volta riusciamo a, o tramite la commissione, un altro modo, riuscire a parlare meglio di certi temi abbastanza importanti e soprattutto in vista anche dell'email che ha mandato il 31 agosto Boldrin, che richiedeva appunto richiesta di parlare di questo argomento, la prossima volta magari cerchiamo di fare più attenzione entrambi.
Grazie Ferraresi. E fai anche sì.
Dopo...
Sì, okay.
Sì, no, la fa poi lui la
dichiarazione. Sì, sì.
Allora, io rispondo solo alle domande semplicemente. Allora, per quello che riguarda il contributo e fa riferimento al contributo con AI, per il nostro comune sono 60.000 euro, che sono un piano economico finanziario di 1.400.000 euro, vi rendete conto che si perde, è irrisorio, per questo non si sente il beneficio. Voglio dire solo una cosa, intanto lo sto cercando, ma purtroppo io sono disordinato e l'ho perso, c'avevo una nota che diceva che questo ordine del giorno è stato stilato anche sulla base del contributo dei comuni virtuosi. Io più di così non vi so cosa dire, Poi dopo se volete allegare all'ordine del giorno dei dati un conto, cambiare l'ordine del giorno no, allegare i dati li potete, ma se l'hanno escluso i comuni virtuosi non capisco perché lo vogliate fare voi. No, io non difendo proprio, io non, oh, et capi cosa io ho detto? No, perché io ho detto solamente che se questo è stato un ordine del giorno col contributo dei comuni virtuosi, cioè non capisco perché bisogna allegare delle note fatte dai comuni virtuosi. Poi se volete allegare un elenco di dati va bene, perché un elenco di dati purché sia un allegato e non una modifica dell'ordine del giorno, tutto lì, dopo fate quel che volete.
Grazie Italo. Benzi, prego.
Fare la dichiarazione di voto.
Sì,
ciao,
esatto.
L'ultimo è Benzi ad intervenire in sede di replica.
Perché lui che l'ha presentato, giusto, infatti, esatto.
Guerra.
Prego, Guerra.
Un po', diciamo, mi dispiace per la discussione come è andata, evidentemente è chiaro che da questa discussione sarebbe servito parlarne con molta più calma in un'altra sede. Qua siamo arrivati con foga a parlare di un argomento complesso dove ognuno ha una propria concezione, dove ci sono veramente tanti aspetti da confrontare e quindi insomma, è difficile a questo punto, siamo un po' in difficoltà, ecco, su questo ordine del giorno, perché da una parte lo riteniamo condivisibile, anche perché c'è l'appoggio dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, eccetera. D'altra parte le modalità, come abbiamo già detto, non ci sembrano accettabili e anche per solidarietà consigliere Boldrin, il mio intento è di astenermi con un appoggio diciamo solo verbale, ma un'astensione formale all'ordine del giorno.
Grazie Guerra. Prego Diegoli.
Noi comprendiamo assolutamente le motivazioni espresse dagli altri esponenti dell'opposizione per quanto riguarda appunto il discorso del metodo. Contemporaneamente capiamo anche l'esigenza di ANCI nel richiedere queste cose con sollecitudine e tempestività e anche il fatto che questo ordine del giorno ha un respiro più ampio rispetto a Novi in sé e al fatto di essere rimaneggiato all'interno del nostro consiglio comunale. Per queste motivazioni la nostra dichiarazione di voto è favorevole.
Grazie Diegoli. A questo punto passo la parola a Pensisauro, prego.
Benissimo, Dunque, cioè, non voglio scaldare ancora gli animi che sono già scaldati, mi sembra anche, forse, per non documentare ancora questa discussione, io direi che mi manca anche un po' di coraggio, insomma. Io non ho ancora parlato, sì, a dichiarazione. E sono l'ultimo, non ho ancora parlato, aspetta a me chiudere, quindi lo posso fare, non è che ti voglia dire chissà cosa, dico che mancate anche un po', sì, ma infatti mi ero proposto di non alimentare ancora le polemiche, quindi cioè, potevate usare un po' più di coraggio, visto che questo ordine del giorno ce lo chiede, lo ripeto, l'ANCI e l'Associazione dei Comuni Virtuosi, ecco, quindi... Questo viene chiesto che non sia cambiato, viene chiesto che venga approvato da tutti i consigli comunali, io non capisco perché il gruppo di guerra lo voglia cambiare, comunque fa lo stesso, noi sicuramente lo voteremo e se gli altri chi non lo vota si prenderà i suoi impegni, grazie.
Sì, a questo punto passiamo alla votazione.
Italo? Italo, votiamo. Italo, torni indietro.
Bensì.
Posso? Allora, a questo punto passiamo alla votazione. Questo ordine del giorno, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Direi che è approvato. Bene, passiamo allora a questo punto, al punto 2, variazione di bilancio esercizio finanziario 2013, sommato al punto 3, storno di somme esercizio finanziario 2013 e al punto 4, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2013, articolo 193 del decreto legge legislativo numero 267/2000. Do la parola a Giulia Olivetti.
Buonasera. Prima di iniziare vorrei ringraziare i componenti della Commissione Bilancio che hanno partecipato alla Commissione, la dottoressa Pavesi e il dottor Leonardi che hanno contribuito alla chiusura degli equilibri di bilancio. Dunque, il nostro bilancio è, possiamo dire, alla data di fine settembre complessivamente in equilibrio. Siamo arrivati complessivamente tardi alla chiusura di questi equilibri e questo è, a questo è dovuto anche il fatto che avete ricevuto il materiale per la salvaguardia degli equilibri nei tempi, diciamo, massimi in cui potevamo inviarli. Come ho spiegato in commissione, questo è dovuto alle grandissime incertezze che noi ci troviamo ad affrontare in questo momento. Le incertezze in particolare sono legate alla mancata comunicazione da parte del Ministero della divisione dei trasferimenti tra i vari comuni di competenza dell'anno 2013. Dunque, una prima difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare per questi equilibri è stata una comunicazione che noi abbiamo ricevuto prima dell'estate riguardo al fondo sperimentale di riequilibrio. Infatti noi eravamo riusciti ad accantonare per la restituzione di parte del fondo sperimentale di riequilibrio che già immaginavamo di dover... Scusate, ma io non ce la faccio... avevamo già l'anno scorso avuto il sentore di dover restituire una parte sovrastimata del fondo sperimentale di riequilibrio, avevamo accantonato 350.000 euro che non sono stati sufficienti perché il totale di fondi da restituire era di un importo di 794.000 euro, quindi 450.000 euro di fondi 2012 sono ricaduti sul bilancio 2013 come una maggiore spesa. Abbiamo coperto tale spesa fortunatamente con trasferimenti dalla regione sul terremoto. Infatti, per quanto riguarda la costruzione delle scuole dei municipi, c'erano alcune spese che sembravano inizialmente non rendicontabili e che quindi abbiamo coperto con risorse proprie del comune di Novi. Quindi, una volta che ci sono state riconosciute, guardate, anche questa comunicazione ci è arrivata alla fine della scorsa settimana, abbiamo potuto riportare fortunatamente il bilancio in equilibrio. Ma le voglio sottolineare queste incertezze perché con queste manovre, con queste comunicazioni tardive che ci vengono fatte dal governo, i comuni sono veramente in estrema difficoltà e vorrei anche sotto sollecitazione del revisore che tutti i consiglieri fossero consapevoli di quanto è difficile muoversi nella finanza locale in questo periodo. La seconda difficoltà è che, appunto, come dicevo precedentemente, ancora non sono stati comunicati i trasferimenti dell'anno in corso, di competenza del 2013. Abbiamo avuto solo da ANCI, tramite il nostro revisore, delle comunicazioni assolutamente informali e ufficiose che si dovranno conoscere entro il 30, quindi la prossima settimana. E queste comunicazioni ci dicono che avremo una riduzione anche sui trasferimenti di competenza del 2013 rispetto allo stanziamento di bilancio. Quindi noi abbiamo ipotizzato una riduzione di circa 300.000 euro di tipo prudenziale in attesa che ci vengano comunicati appunto questi importi precisi. Abbiamo coperto questa ulteriore minore entrata con un aumento del gettito previsto per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, che era stato sottostimato, anche perché quest'anno incasseremo anche parte del gettito dell'anno scorso, quando appunto per il sisma erano stati bloccati i versamenti. E inoltre abbiamo portato sulla parte corrente una parte degli oneri, il 75% degli incassi da oneri di urbanizzazione provenienti dalle sanatorie. E perché dal momento in cui noi avevamo approvato il bilancio di previsione questo non era possibile, è intervenuta una normativa successiva che ci ha consentito di destinare alla parte corrente appunto una quota degli oneri di urbanizzazione. Quindi queste sono le manovre principali, insieme a qualche altra aumento di entrata che voi potete leggere avete potuto leggere nella relazione alla variazione allo storno. Abbiamo potuto chiudere la parte di competenza quasi in equilibrio. Dico quasi perché la parte di competenza si chiude con uno sbilancio di 69.000 euro, che abbiamo coperto però grazie a una buona gestione della parte residui di 77.000 euro, quindi l'avanzo complessivo è di 7.000 euro. Per quanto riguarda invece la parte investimenti, è sostanzialmente in equilibrio, non è cambiato nulla o quasi nulla dal piano degli investimenti che abbiamo approvato. Le uniche due variazioni sono comunque passate in consiglio comunale, le abbiamo approvate e discusse. Un ultimo passaggio lo farei per quanto riguarda il patto di stabilità, che è assolutamente garantito, perché quest'anno abbiamo avuto l'incasso delle assicurazioni, della quota dei 4 milioni di euro dell'assicurazione, e quindi avremo degli spazi di spesa importanti che cederemo alla Regione Emilia-Romagna entro il 15 ottobre, faremo i calcoli più puntuali, in modo tale che queste capacità di spesa ci verranno riconosciute l'anno successivo, quando incominceremo a realizzare i pagamenti legati alle opere pubbliche della ricostruzione. Per quanto riguarda la variazione di bilancio e lo storno di somme, vengono recepite le somme che vi ho prima spiegato. In più la gran parte della variazione di bilancio di 2 milioni di euro è dovuta a, come spesso accade per importi così grandi, spese legate al sisma, quindi contributi di autonoma sistemazione e in particolare il rintroito e poi la successiva destinazione alle nuove liquidazioni del CAS e alla quota dei traslochi che ci vengono riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna. Adesso mi dispiace che Boldrin sia uscito, però in commissione è venuta la richiesta di pubblicare i dati riguardo ai beneficiari dei trasferimenti per i traslochi e alla stregua di quanto facciamo per gli altri contributi, verranno pubblicati e messi online appena gli uffici avranno completato il file, verranno pubblicati anche questi dati. Quindi io sono andata veloce perché abbiamo approfondito, a mio avviso, molto in commissione, però resto a disposizione, e qui c'è anche la dottoressa Pavesi, per ulteriori domande e approfondimenti.
Grazie Olivetti. Chi vuole intervenire? Prego Fabri.
Giusto due parole. In effetti in commissione bilancio non si stappa mai champagne, si bevono pasticcini, non so perché, c'è sempre un clima un po' triste. Infatti ho provato a scambiare la presidenza con un'altra commissione, ma ancora non ci sono riuscito. Sì, volevo non entrare nel merito perché in commissione abbiamo avuto modo di approfondire e penso che sui numeri ci sia poco da dire. Giusto un'osservazione, insomma, comunque è una variazione di bilancio che nella voce entrate è ancora per tre quarti movimentata da questioni che riguardano il terremoto, quindi 2,2 milioni per tre quarti sono ancora voci di terremoto, quindi diventa difficile anche per noi opposizione parlare quando i termini sono questi. Anche nella voce storno predomina l'effetto probabilmente del fondo di solidarietà, che anche questo condiziona fortemente il bilancio, quindi sono per lo più nei grandi numeri conseguenze di effetti eventi straordinari, quindi sicuramente non faremo battaglia su questo. Noi fin dall'anno scorso dopo il terremoto, anche se il bilancio comunque rispecchia le politiche e le scelte della maggioranza, ci siamo sempre tenuti su un livello di astensione, perché sicuramente il momento non è quello per cui tutte le scelte possono essere quelle volute, quindi insomma, nonostante qualche momento di tensione che può capitare, siamo consapevoli che questo ancora è comunque un bilancio condizionato da eventi esterni. L'instabilità politica non ci aiuta e non vi aiuta, il fatto che bene o male non ci siano mai certezze. Abbiamo votato anche ieri sera in Terre d'Argine, ma anche lì, anzi facciamo i complimenti alla dottoressa Pavesi, perché comunque non le viene chiesto di fare una rendicontazione, ma delle previsioni, quindi più da statista, da statistico che da tecnico, quindi sicuramente non è facile, ce ne rendiamo conto, quindi sicuramente proseguiremo con questa filosofia nel voto sul bilancio.
Grazie Fabri. Prego Ferraresi.
Grazie Presidente. Mi rifaccio ultime parole di Fabri, volevo anche appunto ringraziare la dottoressa Pavesi, assessore Olivetti, perché dalla lettura, dalla spiegazione dell'assessore sembra tutta cosa facile, scontata, invece da come l'approfondimento che abbiamo fatto durante e il nostro incontro è stato ben più difficile, e la spiegazione sì, abbiamo capito la difficoltà di tutto. E io volevo fare un altro tipo di riflessione. Il periodo politico è quel che è, c'è la crisi economica, una cosa del genere. Io chiederei, lancerei la proposta di mettersi d'accordo magari la prossima volta con gli altri comuni, di fare un atto di protesta. Nel qual caso si deva approvare anche una variazione di bilancio o una scadenza che ci danno senza poi avere dei dati sicuri, perché è grigia per molte persone, si va avanti sempre in incertezza, in più già da loro non ci danno i dati giusti, non ci danno la possibilità di fare il minimo indispensabile, la cosa mi sembra molto grave, quindi non so, fare un atto di protesta votando tutti contro, non votare un bilancio, cosa del genere. Quindi proporrei solo questa riflessione, ovviamente non per questa volta, ma magari, e sperando che non accada, una prossima volta.
Grazie Ferraresi. Prego Boldrin.
Dunque, come ha detto il consigliere Fabri, che rubo le sue parole, che questo è un bilancio, ha sintetizzato un po' tutto l'intervento che volevo fare, perché volevo tirare fuori la mia anima leghista, perché io non sono della Lega, però si sa che ho il simbolino della Lega, e ho il federalismo in testa da questo punto di vista, ve lo dico francamente. Quindi rubo questa parola, è un bilancio condizionato agli eventi esterni. D'altra parte, io voglio esprimere, dopo dirò cosa voto perché io voterò così, però esprimere i complimenti anche per chi fa il lavoro di incasellare tutte le cifre, la dottoressa Pavesi, perché comunque bisogna riconoscere davvero, almeno per quanto io vedo in commissione, per quanto insomma attenzione sia nel fare il suo lavoro ovviamente, ma anche nell'esporre le cose, cercando di essere insomma più, cercando di far vedere le ragioni di determinate scelte, che non si può dare atto di un buon lavoro. Detto questo, il mio sarà ovviamente un voto politico contrario, anche per, proprio per che questa incertezza, arrivano i fondi, non arrivano i fondi, cioè io, abbiate pazienza, la responsabilità di votare a favore un bilancio di una compagine governativa locale che non è mia, non me la prendo. Ho finito.
Grazie Boldrin. Prego Benzi.
No, io direi che senz'altro mi associo a quanto è già stato detto e una buona parte anche lo condivido. Cioè non era facile, stiamo parlando di una salvaguardia di bilancio fatto su delle proiezioni, su delle previsioni. Non abbiamo un dato certo oggi ancora di quello che lo Stato, di quello che lo Stato ci darà, non abbiamo certezze. Non sappiamo di cosa ne sarà dell'IMU, cioè l'IMU si dice che sia stata abolita, ma con i venti che tirano oggi non lo so se sia realtà che sia stata abolita. Nello stesso tempo noi che avevamo approvato il bilancio di previsione, l'abbiamo approvato mi sembra in maggio, oggi lo Stato, cioè nei giorni scorsi, cosa ha fatto? Ha detto, dice, vi do la possibilità di approvarlo addirittura entro il mese di novembre, quindi cioè, siamo sempre a non so come definirlo. Poi nello stesso tempo non sappiamo di quanto ci daranno, quanto ci aspetterà, ma devo anche ricordare al consigliere Boldrin che se non sappiamo, e saranno sicuramente meno, questo è anche merito dei governi che si sono susseguiti, i governi di centrodestra degli ultimi anni, che hanno tagliato, hanno fatti tagli lineari sempre alle amministrazioni comunali. Questo è merito tuo. Ecco, è merito delle tue forze politiche. Sì. Mi dispiace se non no. Riprende. Merito di no, dibattito, quelle forze grazie. Politiche che tu ti riconosci, non so da dove vieni e neanche non è mio problema, però è quello che ha portato ai comuni a questi giorni. Questa te la sei cercata prima, io ti ho dovuto rispondere perché una risposta politica ci stava. Detto questo, naturalmente noi voteremo a favore.
Grazie Benzi. Guerra, prego.
Ci manca solo la nostra dichiarazione di voto e noi ci asterremo come il resto dell'opposizione.
Sì, possiamo passare allora se nessuno interviene più. Visto che abbiamo anche fatto le dichiarazioni di voto, passiamo allora alla votazione. Votiamo il punto numero 3. Punto numero 2, variazione di bilancio esercizio finanziario 2013. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo all'immediata eseguibilità, quindi rivotiamo chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene. Punto numero 3, storno di somme esercizio finanziario 2013, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso, immediata eseguibilità, Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Passiamo al punto numero 4, è un po' per salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2013, articolo 193 del decreto legislativo numero 267/2000, prego votare chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Anche in questo caso immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, abbiamo votato questi ordini del giorno. Possiamo passare al punto numero 5, delibera di Consiglio Comunale numero 40 del 30 luglio 2013, relativa approvazione e regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Tares, rettifica errori materiali. Do la parola al ragioniere, esatto, sì.
Io non so fare i conti, va bene, non sono il ragioniere.
Esatto. Segretario.
Non neanche.
Neanche.
No, prego. Una questione di questo tipo. Cosa è successo nella delibera della Tares che è stata approvata nel Consiglio di fine luglio? Più che sulla delibera, sul regolamento della TARS. Il regolamento ha girato fra gli uffici su un documento di scrittura ordinario, quindi con le sue impostazioni, tabulazioni, numerazioni, flag, eccetera. Poi il regolamento è stato copiato all'interno del programma delle delibere che noi utilizziamo normalmente, il programma delle delibere che utilizza un suo sistema proprio di scrittura. Sono sistemi genericamente compatibili, ma è un sistema proprio, mentre noi utilizziamo all'interno degli uffici o Word o OpenOffice come programmi di scrittura. Portandolo dentro si è prestata, e questo con assoluta negligenza da parte nostra, si è guardato che potesse andare bene e ci si è fermati sui primi quattro articoli. Detto, già avevo un'ipotesi di tabulazioni, di sottotabulazioni, andavano bene, il testo lo si conosceva, detto, non si è guardato il resto. Poi ci ha fatto notare il consigliere Guerra che in realtà ad un certo punto dall'articolo 6 in poi la tabulazione è scappata, quindi si prendeva l'articolo 5, finiva con l'articolo 5.6, l'articolo 6 faceva al primo punto c'era il 7 e poi riprendeva la sua numerazione, cioè è proprio stato assolutamente, anche poi confrontando i testi come è stato fatto, non una cosa voluta, ma sono i programmi di scrittura che abbiamo utilizzato diversi e avevano le tabulazioni non compatibili. Se vi devo dire perché non è successo dal primo articolo, ma è successo dall'articolo 6, non ve lo so dire. Non l'abbiamo capito, ma mi dicono che capire l'informatica è abbastanza difficile, sappiamo cosa succeda. Comunque, anche andando a controllare prima, perché è stata la prima preoccupazione che come ufficio abbiamo avuto, che siano i numeri che siano cambiati, non che mancassero delle parti, perché questo sarebbe stato, insomma, non andava bene. Abbiamo verificato che le parti c'erano tutte e nel testo che vi è stato inviato, che abbiamo controllato che sia arrivato giusto questa volta, ma vi assicuro che la prima volta, pur dopo avendolo modificato, in sede di riformattazione non l'ha presa. La seconda volta l'ha presa e avete visto il testo che la segreteria vi ha mandato, che è corretto. Vi assicuro che quando andrà pubblicato sull'albo ci guarderemo ancora due volte per evitare, insomma, questo inconveniente. Poi ancora, ma questa come norma operativa, gli uffici sono stati invitati a non utilizzare questi sistemi misti, soprattutto quando portiamo dentro dei documenti fatti in altro modo, cioè articolo, numerazione, sottonumerazione o la seconda tabulazione, abbiamo visto che con i sistemi non vanno d'accordo, quindi o si allegherà direttamente come è successo oppure si riscriverà direttamente col programma di scrittura dell'attuale programma delle delibere, per evitare questi inconvenienti e queste non belle figure da parte degli uffici, insomma.
Grazie segretario. Prego Guerra.
Grazie, volevo dire qualcosa visto che insomma sono stato tirato in ballo, ma giustamente. Sì, no, ma l'escusatio del dottor Cappi secondo me non è dovuta, nel senso che un documento può sempre contenere errori e è dovuto passare in commissione, è dovuto passare in consiglio comunale. Devo dire che io avevo provato a segnalare questi errori prima che passasse in commissione, poi la mia segnalazione in qualche modo non è arrivata, però sono comunque sorpreso che nessun altro dei consiglieri l'abbia notato, perché secondo me era molto evidente, quindi insomma lamentela che insomma la figura la fa poi anche tutto il consiglio, compreso anche chi ha lavorato in commissione eccetera, quindi un po' d'attenzione su queste cose secondo me è dovuta, insomma, almeno perché per quanto mi riguarda, quando ho provato a leggere il documento ho fatto veramente fatica a capirci qualcosa, anche i diversi rimandi erano sbagliati, insomma numerazione, indentazione eccetera, quindi mi sembrava molto evidente come errore, quindi mi sembra strano che nessuno se ne sia accorto. Tutto qua.
Niente, mi sentite? Sì. Se qualcun altro vuole intervenire. Fabri, prego.
Solo un chiarimento. Noi adesso rivotiamo il testo nel suo intero o le modifica il testo?
Si prende atto del testo corretto come era allora. La delibera di riferimento rimane comunque elaborata.
Quindi non votiamo?
No, si vota, si prende atto dell'errore materiale della.
No, volevo solo, scusa, dire una cosa. Il dottor Cappi ha consultato la dottoressa Messina, che è il nuovo segretario comunale, adesso avremo modo di presentarlo ufficialmente al prossimo, spero, consiglio comunale, perché occorreva correttamente sistemare questi errori materiali. La dottoressa Messina ha valutato che fosse corretto che venisse fatto all'interno del consiglio comunale, ma è una votazione che prende atto che sono stati corretti gli errori, quindi fatto questo, ma non entra non viene modificato niente del contenuto, ma semplicemente c'era un errore, l'ha spiegato Cappi, non lo riprendo, per correggere quell'errore e farlo come si deve rientra qua, quindi l'abbiamo, questo è stato quello che ha suggerito il segretario comunale, questo è quello che abbiamo fatto, insomma, quindi si prende atto della correzione dell'errore materiale. Prego.
Cioè, penso che la domanda fosse rivolta al fatto di come dobbiamo interpretare la nostra votazione, non per il contenuto, ma soltanto per la variazione, per la forma.
Prego Boldrin.
Quindi con il capogruppo Boldrin, bla bla, vado avanti, mi fermo, accetta la ratifica della rettifica in modo formale, perché questo è il termine tecnico, grazie.
Bene, se nessuno interviene io aspetto ancora, altrimenti passiamo alla votazione.
perché è quello che c'è scritto qua che si vota. Allora, questo. Il Consiglio Comunale, richiamata la delibera di Consiglio Comunale numero 40 del 30 luglio 2013, con la quale si è approvato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti sui servizi TARES e relativi allegati indicati sotto la lettera A, B e C, rilevato che durante la trasposizione dell'articolato da un documento di testo al programma di scrittura utilizzato dal sistema degli atti amministrativi si è verificato un disallineamento nella tabulazione del solo testo del regolamento, con la conseguente attribuzione automatica ma non corretta di numeri in alcuni periodi nel corpo del testo, ritenuto pertanto necessario, per opportuna chiarezza, provvedere alla correzione degli errori materiali verificatisi nel corpo del testo del regolamento, verificato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria dell'ente, quindi correggiamo del parere, visto i pareri eccetera. Delibera di autorizzare la rettifica degli errori, materiali di tabulazione rilevati all'interno della delibera di Consiglio Comunale numero 40 del 30 luglio 2013, di dare atto che il testo corretto del regolamento viene riportato al termine del presente atto, di dichiarare eccetera eccetera. Quindi questo è quello che andiamo a votare. Quella delibera rimane quella che è, non cambia niente il voto precedente.
Metti dentro.
Ah, scusa. Io direi di passare alla votazione, visto che il sindaco ha spiegato. Prego.
Allora, mi sembra di interpretare dai punti della delibera che, insomma, la delibera dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, quindi mi sembra che la votazione sia riferita alla sostituzione del nuovo testo rispetto al vecchio, per cui noi ci asterremo rispetto a questo tipo di modifica, anche per evitare. Esatto.
Sì, possiamo passare alla votazione. Al punto 5, delibera di Consiglio Comunale numero 40 del 30 luglio 2013, relativa approvazione del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, rettifica errori materiali. Chi è a favore? Prego. Chi è contrario? E chi si astiene? Bene, è stata votata, quindi passiamo al punto 6, proposta di deliberazione di iniziativa popolare relativa a istituzione della raccolta puntuale dei rifiuti.
Del punto precedente.
Torno indietro. Riavvolgiamo il nastro. Quindi passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità del punto numero 5. Prego chi è a favore alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene. Okay. Mi scuso. Punto numero 6, rileggo, proposta di deliberazione di iniziativa popolare relativa a istituzione della raccolta puntuale dei rifiuti e attivazione della tariffa, corrispettivo in sostituzione della TARES. Do la parola al sindaco, prego. Noi abbiamo ricevuto, il Consiglio Comunale ha ricevuto la proposta di deliberazione popolare istituzione della raccolta puntuale dei rifiuti, attivazione della tariffa corrispettivo in sostituzione della TARES. Io do lettura di quanto ci è pervenuto e successivamente dei pareri obbligatori che erano obbligatori, che sono stati rilasciati per iscritto da coloro che, dalla parte tecnica che doveva dare appunto questi pareri. Premesso che a far data dal 1 gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di seguito TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, come previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, convertito con modificazioni nella legge 22 22 dicembre 2011, numero 214, e successive modifiche ed integrazioni, visto che i sensi del successivo comma 46 del medesimo articolo 14 sono soppressi tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, dato atto che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, considerato che il comma 29 del citato articolo 14 consente ai comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, previa adozione di proprio regolamento, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo, visto il contenuto delle ultime linee guida per la redazione del piano finanziario e l'elaborazione delle tariffe in materia di TARES proposte dal Ministero per l'Economia e le Finanze, ed in particolare il punto 21, la tariffa corrispettivo, da cui il comma 29 dell'articolo 4 decreto legge 201/2011 prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo. La norma consente pertanto ai comuni in questione di optare facoltativamente e non obbligatoriamente, in base ad una disposizione di rango regolamentare, per l'attivazione della tariffa corrispettivo, che si pone così come tributo alternativo alla TARES rifiuti, ferma restando l'applicazione della maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al comma 13 del citato articolo 14. Il presupposto per l'attivazione delle tariffe corrispettivo è, come si è detto, la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. L'aggettivo puntuale comporta il riferimento ai rifiuti effettivamente prodotti, o meglio conferiti, dalle singole utenze, come emerge dagli articoli 5,2 e 6,2 DPR 158/1999, previsione che si contrappone nettamente alla quantità e qualità media ordinaria di cui l'articolo 14,9 del DPR 158 del 99. Quanto alle modalità di misurazione, il citato articolo 5,2 del DPR 158 prevede che per le utenze domestiche, virgolette, la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza. Il riferimento al chilogrammo è invece assente nell'articolo 6,2 del DPR 158, ai sensi del quale, per l'attribuzione della parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. La necessità di specificare i rifiuti in chilogrammi emerge quindi soltanto nella fase di quantificazione della parte variabile della tariffa, che deve risultare dal prodotto della quantità puntuale riferita al singolo, espressa appunto in chilogrammi, e una tariffa unitaria in euro chilogrammo, non necessariamente all'atto della misurazione in fase di conferimento, che potrà avvenire anche mediante idonee forme di misurazione. In particolare tramite rilevazione del dato volumetrico, che possono poi essere razionalmente e fondatamente tradotte in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione. In tal modo, si noti, non si ritorna affatto al dato medio ordinario, perché sono comunque misurati e considerati gli apporti della singola utenza, in proporzione ai quali viene calcolata la quota variabile da attribuire, anche se passando attraverso una trasformazione del volume in peso. Così all'utente che abbia prodotto un volume doppio rispetto ad un altro sarà comunque addebitato una quota variabile doppia. Un ulteriore quesito riguarda la necessità o meno di misurare tutte le tipologie di rifiuto conferite dalla singola utenza. L'articolo 5,2 del DPR 158 relativo alle utenze domestiche prescrive che la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza, puntualizzandone invece assente all'articolo 6,2 del DPR 158, che per le utenze non domestiche si limita a riferirsi alla misurazione della quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Tenendo conto della finalità di incentivare la raccolta differenziata, si veda per tutti l'articolo 181 del decreto legislativo 152 del 2006, è senz'altro ammissibile che il Comune individui tariffe più elevate per la raccolta dei rifiuti indifferenziati rispetto alle frazioni conferite in maniera differenziata. Al limite, la tariffa per le frazioni differenziate può addirittura essere nulla, diventando in tal caso inutile misurarne la quantità e risultando correlativamente sufficiente la misurazione dei solo rifiuti indifferenziati. Premesso che a norma del comma 31 del citato articolo 14, la tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che per il comune di Novi di Modena nella società AIMAG S.P.A., in forza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale Emilia-Romagna numero 25 del 6 settembre 99, successive modifiche di integrazioni, ritenuto che a seguito comparazione tra il modello tributario e il modello corrispettivo è più vantaggioso applicare la tariffa corrispettivo per i seguenti motivi. Contrariamente a quanto avviene nel modello tributario, nel modello corrispettivo l'IVA del 10% è detraibile per le aziende. Ritenuto che la raccolta puntuale risponde alla logica che chi più inquina più paga, permettendo un concreto risparmio, questo principio fa leva sugli utenti, stimolando meccanismi virtuosi quali riduzione dei rifiuti indifferenziati, favorisce l'acquisto consapevole, aumento della differenziazione. Il comune di Novi è uno dei comuni della regione con la più alta percentuale di raccolta differenziata, anche grazie alla recente introduzione della raccolta porta a porta. Ad oggi il sistema è già nelle condizioni ottimali per adottare la raccolta puntuale. Considerato che diverse amministrazioni hanno già adottato la raccolta porta a porta con tariffa puntuale, ad esempio la Regione Trentino lo scorso settembre stava si già preparando in tal senso, altri comuni sono attualmente in procinto di adottare la tariffa puntuale, come ad esempio i comuni di Genova, Forlì, Reggio Emilia, Piacenza e Parma. Che la quota azionaria di maggioranza di AIMAG attualmente di proprietà pubblica, i cittadini utenti pertanto possono controllarli imponendo come obiettivo primario il benessere, la sostenibilità ambientale e l'interesse pubblico in genere, considerato che altre società gestiscono già da anni la raccolta puntuale dei rifiuti con ottimi risultati e prezzi, si vede ad esempio la società Priula, una realtà molto simile ad AIMA che fornisce il servizio con costi medi inferiori a 150 euro annui a famiglia. Considerato che il comune di Sassuolo si è recentemente appellato al TAR contro la TARES, impugnando il piano economico finanziario dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ATERSIR, l'ente di ambito a cui spetta definire i costi di erogazione dei servizi, sulla base dei quali vengono poi determinate le bollette. Secondo il comune di Sassuolo, ATERSIR ha formulato per l'anno 2013 importi per la copertura del servizio decisamente più elevati, non solo rispetto al 2012, ma anche rispetto all'inflazione programmata per l'anno in corso. Per quanto elencato sopra, i firmatari impegnano il sindaco, la giunta e il consiglio a far sì che l'ente gestore AIMAG S.P.A. adotti un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ai sensi degli articoli 5 e 6 del DPR 27 aprile 99 numero 158 e conforme a quanto indicato dal MEF, con il documento denominato Linee guida per la redazione del piano finanziario e l'elaborazione delle tariffe punto 21, la tariffa corrispettivo è fedele allo spirito complessivo della norma per quanto tiene il principio di sinallagmaticità diretta prescritto dal citato comma 29 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 numero 214 ad adottare una linea linea di indirizzo politica consistente nell'introduzione della tariffa corrispettivo in accordo a quanto indicato dal MEF e tenendo conto delle finalità di incentivare la raccolta differenziata utilizzando la sola misurazione dei rifiuti indifferenziati, viste le linee guida ministeriali precitate e viste le considerazioni sul soggetto gestore di cui sopra ad adottare in tempi brevi un regolamento per la raccolta puntuale dei rifiuti. Questa è la proposta che ci è pervenuta dai cittadini, da 106 cittadini che hanno sottoscritto questa proposta. Adesso io vi do lettura dei pareri tecnici, poi passerò la parola al vice sindaco assessore all'ambiente per esplicitare la posizione politica dell'amministrazione. Allora, proposta di popolare di deliberazione, istituzione della raccolta puntuale dei rifiuti e attivazione della tariffa corrispettiva in sostituzione della TARES. Pareri, ricevibilità. La proposta di delibera di iniziativa popolare di cui è l'oggetto è conforme a quanto previsto dall'articolo 11 del vigente statuto comunale in relazione al numero di sottoscrizioni presentate e alla competenza dell'organo indicato. Pertanto si esprime parere favorevole di ricevibilità della proposta, dottor Cappi Raffaele, Servizio Affari Generali. Parere di regolarità tecnica. La proposta formulata si ritiene corretta e condivisibile per quanto riguarda le premesse. In particolare si ritiene essenziale il riferimento ad un sistema di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti conferiti che non deve essere necessariamente legato alla determinazione in chilogrammi del rifiuto conferito, alla misurazione puntuale sia della frazione indifferenziata che differenziata. Questo concetto, discendente dall'interpretazione comparata dei due articoli 5 e 6 del citato DPR 158, apre la strada a soluzioni tecnico-organizzative senz'altro meno complesse e meno passibili di criticità operative rispetto alla pesatura certificata di ogni singolo conferimento per ogni tipologia di rifiuto. È pur vero, come affermato nel comma 3 del ritenuto, che il comune di Novi è uno dei comuni con la più alta percentuale di raccolta differenziata, anche grazie alla recente introduzione della raccolta porta a porta, che ha contribuito a creare un contesto civico probabilmente ricettivo all'eventuale misurazione puntuale. Tuttavia, il modello organizzativo adottato per la raccolta porta a porta, attualmente impostata su gran parte del territorio, ma non la totalità, ben difficilmente potrà essere mantenuto inalterato con la semplice aggiunta della fase di misurazione, ma dovrà subire ulteriori sostanziali modifiche, la cui fattibilità dovrà essere verificata in ambito ATERSIR con il gestore del servizio. Queste motivazioni inducono a ritenere che la sostituzione dell'attuale TARES con una tariffa corrispettivo puntuale possa essere pianificata solo dopo aver esperito un percorso decisionale che passi attraverso le seguenti fasi. Approfondire l'analisi delle buone pratiche, effettuare rilevazioni sperimentali sul campo, condividere con il gestore e ATERSIR la scelta più adatta al contesto territoriale, sensibilizzare ed informare adeguatamente gli utenti delle motivazioni della tecnicità scelte, poiché si stima che il completamento di tale percorso richieda diversi mesi, almeno 6 o 9 mesi, non si ritiene possibile sostituire la TARES nell'anno in corso, né sarà possibile partire con una tariffa regime già dal 1 gennaio 2014. Inoltre, stante l'attuale incertezza normativa in merito all'introduzione della service tax e soprattutto all'eventuale salvaguardia della tariffa corrispettivo, non ci sono elementi sufficienti per poter oggi calendarizzare con certezza tale trasformazione nel corso del 2014. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, geometra Paolo Malvezzi. Parere di regolarità contabile. Preso atto delle valutazioni espresse nei precedenti pareri e in assenza dei dati economici relativi al bilancio per l'anno 2013, il parere di regolarità contabile non può essere favorevole. Dottoressa Anna Maria Pavesi, parere del revisore dei conti. Preso atto delle valutazioni espresse nei precedenti pareri e in assenza dei dati economici relativi al bilancio per l'anno 2013, il parere previsto dall'articolo 239 C lettera B7 del decreto legislativo 267 non può essere favorevole. Il revisore dei conti, dottor Paolo Leonardi. Parere di conformità all'ordinamento giuridico. Il parere favorevole di conformità all'ordinamento giuridico viene reso con riferimento agli stessi ambiti e agli stessi contenuti riportati nel parere di regolarità tecnica. Questa è la parte, diciamo, tecnica dei pareri. Adesso do la parola all'assessore, al vice sindaco, per la parte politica.
Ma dunque, faccio una premessa scontata, ma mi serve per iniziare. Questo comune è un comune che è arrivato al 74% di raccolta differenziata, non certo per merito solo di questa amministrazione, ma perché in questo comune l'idea della raccolta differenziata è nata molto tempo fa e c'è stato quasi un salto di generazione. I miei figli non erano ancora nati quando è iniziata la prima bozza, insomma, di raccolta differenziata in questo comune, quindi anche nella cultura delle persone di questo comune ormai questo criterio è diventato, si è saldato, quindi voglio dire, questo credo che sia prima di tutto la cosa che contraddistingue questo comune. Si sono poi perseguiti per step nelle varie amministrazioni delle altre azioni sempre per migliorare. Nel 2011 non c'era questa amministrazione, ma qualcuno di noi c'era in quell'altra amministrazione, quindi vuol dire che non siamo indifferenti a questa sensibili a questa materia, insomma, la raccolta differenziata. Era nel nostro programma di legislatura, non ci siamo arrivati subito all'inizio, ci siamo arrivati alla fine del programma di legislatura, però ci siamo arrivati. Nel 2011 è iniziata la raccolta porta a porta. Questo ha fatto fare un ulteriore step, un ulteriore balzo in avanti alle percentuali di raccolta differenziata per arrivare al 74%. Quindi io credo che l'impegno ci sia stato e c'è ancora. Voglio dire che secondo noi non ci sono metodi migliori e metodi peggiori, ci sono metodi e l'importante è il fine più che il metodo per raggiungere dei buoni risultati. Noi abbiamo adottato per ultimo la raccolta porta a porta, ci sono comuni che adottano il batch, ci sono comuni che adottano le bocche tarate, ci sono comuni che hanno iniziato la raccolta puntuale, però i risultati alla fine sono quelli che contano. Quindi, voglio dire, noi non è che siamo contrari a mettere in campo delle azioni per esplorare cosa significa fare la raccolta puntuale. Chiaramente non ci si può far tirare per una manica, chiaramente ci vogliono i suoi tempi. Noi ad arrivare alla raccolta porta a porta per due frazioni ci abbiamo lavorato un anno e mezzo, ci siamo arrivati perché ci siamo voluti arrivare nel migliore dei modi. Va preparato tutto il piano economico, vanno preparati i cittadini, perché bisogna dirlo, si cambiano anche le abitudini dei cittadini, quindi non puoi pretendere di cambiare le abitudini dei cittadini dove ci sono degli anziani, degli extracomunitari in 4-5 giorni perché qualcuno lo pretende. Questo no, non va bene, lo diciamo, quindi, perché la raccolta puntuale prevede un altro cambio ancora di abitudini quando è 2 anni circa che si è già chiesto ai cittadini di cambiare le loro abitudini, perché anche il fatto di portare 2 sere a settimana fuori i bidoncini è un cambio delle abitudini delle famiglie, che per i giovani magari non è granché, ma per qualcuno vabbè, insomma. Però credo che tutte queste azioni vadano comprese, perché tutto quello che serve per migliorare l'ambiente va fatto. Quindi noi siamo disponibili a esplorare questa strada, lo facciamo con i tempi dovuti, lo facciamo con il gestore del servizio, lo facciamo condividendolo con le opposizioni, non lo facciamo da domani sicuramente, perché comunque ricordiamoci sempre che è dal 2011 che abbiamo cambiato un metodo. Credo anche che sia, posso dirlo, non opportuno iniziare in un momento in cui ci sono ancora più di 1000 inagibilità, cioè vuol dire cittadini che non abitano nelle proprie abitazioni. Credo che forse ritornare in una fase un pochino più di normalità per iniziare questo percorso, cittadini che non abitano più in questo comune, che comunque ritornerebbero con un metodo cambiato, ma non perché questo può sconvolgere psicologicamente più di quanto ha fatto un terremoto, sicuramente, ma secondo me in una fase più di normalità sarebbe opportuno più che in questo momento. Io Dico, condivido il fatto che 176 firme sono rappresentative per una iniziativa di deliberazione popolare, non sono certamente rappresentative di un comune, quindi mi piacerebbe sentire anche il parere di altri cittadini rispetto a questo metodo di raccolta, perché comunque questo è una rappresentanza dei cittadini. Questo comune ha più di 10.000 abitanti, diciamo che attualmente sono 10.000 circa, quindi bisognerebbe fare anche un percorso su questa situazione qui, eh? Quindi voglio dire, in questo senso noi ci impegniamo a percorrere, diciamo, a esplorare i criteri, però bisogna che ci diamo i tempi dovuti su questa questione qui, anche perché, voglio dire, quando si arriva al 74% non è che si può far finta di niente, che non sia successo niente, poi giusto, l'unico criterio che io vedo bene nella raccolta puntuale è che più inquina e più paga, però in questo senso dico che delle volte bisogna dire le cose positive ma anche i lati negativi, perché dire sempre solo le cose positive di una questione e mai lati è dire mezze verità. Io lo voglio dire, perché se questo sembra il metodo migliore in assoluto e non si vanno mai a vedere quali sono i lati positivi e le ricadute negative che ci possono essere da un'altra parte, mi sembra di raccontare alla gente delle mezze balle. Allora, quando lo esploreremo, vedremo anche i lati negativi e la gente glielo dobbiamo dire quali sono i lati negativi.
Ah, pensavo, sì, ha finito. Pensavo fosse molto più lungo. Guerra ha chiesto la parola, prego.
Grazie. Allora, sono segnato un po' di cose, un po' di risposte. Insomma, gli argomenti, l'argomento è complesso, sicuramente merita un po' di tempo. 5 minuti, allora. Tanto voglio cominciare col dire che non è tanto il numero di firme che fa la qualità di una proposta, può essere anche un cittadino solo che fa una proposta valida, può essere più valida di una proposta portata avanti da 5.000 persone, quindi noi non spetta valutare la proposta in base al numero di firme che l'hanno sostenuta, spetta valutare la proposta per così com'è. E la proposta così com'è, da parte nostra, visto che abbiamo contribuito alla raccolta firme, l'abbiamo firmata, la nostra lista l'ha firmata, e l'appoggiamo in pieno, ci sembra non solo in prospettiva di un aumento ulteriore della raccolta differenziata, che dobbiamo ricordarlo se è a questi livelli nuovi, anche per il fatto che siamo passati alla raccolta porta a porta, quindi già una prima dimostrazione che la raccolta porta a porta funziona, e funziona ed è funzionata in tutti i comuni dove è stata applicata, in particolare la raccolta puntuale in tutti i comuni che noi abbiamo contattato, non solo il comune di Suzzara, dove vi ho mandato l'intervista che abbiamo fatto, dove vengono evidenziati sia i lati positivi ma anche quelli negativi. È chiaro che ci saranno, ed è anche chiaro che le cose bisogna volerle, non cadono dal cielo, bisogna impegnarsi e bisogna farlo con continuità e con i dovuti tempi e con i dovuti modi. Dopodiché, a Novi penso che ci troviamo in una situazione già avvantaggiata rispetto ad altri comuni. Abbiamo per esempio sentito il comune di Trento, la provincia di Trento, che applica in tutto il proprio comune la raccolta puntuale, quindi è una città enorme che riesce a applicarla puntuale e in modo efficiente. Anche loro hanno raggiunto percentuali molto alte di raccolta differenziata, ma oltre a questo il senso della proposta di delibera popolare non è solo il fatto di aumentare ulteriormente la raccolta differenziata, ma è quella di consentire una tarifazione della TARES in sostituzione a una tassazione che non tiene conto della produzione individuale dei rifiuti. Questo penso che siamo tutti d'accordo che è l'aspetto più sbagliato di questo tipo di tassazione, di questo tipo di pagamento dei rifiuti. Se vogliamo rispettare il principio secondo il quale chi inquina di più paga di più, che fra l'altro è un principio che viene dalle direttive europee, è un principio che il ministro Orlando dell'ambiente stesso ha richiamato discutendo sulla futura service tax, che è stata prima citata dal sindaco, dicendo che verrà comunque applicata nella service tax questo tipo di approccio, perché queste sono le direttive europee ed è lì dove bisogna andare, la direzione che bisogna tenere, quindi non è un lavoro inutile
passare alla puntuale, anche se ci saranno dei cambiamenti dal punto di vista legislativo. Io penso che sarà, anzi, un vantaggio mettersi avanti prima che possiamo, così come è stato un vantaggio per gli altri comuni che l'hanno fatto a loro tempo. In tutti i comuni dove la TARES è applicata come tariffa, oltre agli sconti fiscali che ci sono per le aziende, ci sono stati confermati da più parti, non ci sono stati aumenti del costo della bolletta dei rifiuti. Mentre possiamo guardare qua in zona, il comune di Sassuolo sta facendo un ricorso contro la TARES. In tutti i comuni dove è stata applicata la TARES ci sono stati degli aumenti e anche a Novi. Quindi guardiamo cosa propone questa proposta di delibera. Non propone di farlo dall'oggi al domani. Io l'unica parola che pone una condizione dei tempi è l'ultimo comma della proposta, dove dice ad adottare in tempi brevi. Ma tempi brevi non vuol certo dire dall'oggi al domani. Io penso di proporre un emendamento, se è possibile, per togliere questo tempi brevi e sostituirlo con i tempi possibili o dei tempi consentiti, perché anche la risposta tecnica ed economica si basano sul fatto che questa proposta voglia dall'oggi al domani o nell'anno in corso fare questo passaggio, ma io non lo interpreto in questo modo, perché togliendo questa piccola parola qui, gli altri punti parlano chiaramente ad adottare una linea di indirizzo politico, quindi chiede all'amministrazione di adottare una linea di indirizzo politico, ad far sì che l'ente gestore AIMAG adotti un sistema di misurazione puntuale, quindi a muoversi in questa direzione. Poi dopo che i tempi siano un anno, e questo è anche logico, perché per fare questa cosa sarà necessario, come diceva giustamente prima il vice sindaco, è necessario fare un'informazione verso i cittadini, è necessario fare assemblee, eccetera. È necessario volerlo ed è necessario lavorare, voler lavorare, aver voglia di lavorare per migliorare il sistema. Non è una cosa gratuita e certo è più comodo non fare niente e applicare la TARES così com'è.
Prego Boldrin.
Grazie Presidente. Io attendo l'emendamento, non so adesso se il consigliere Guerra vuole fare l'emendamento, che il quale... Quindi posso continuare? Chiedo al dottor Cappi quali effetti avrebbe una votazione favorevole su questa proposta chiusa, perché io effettivamente o che presentiamo l'ordine del giorno al prossimo consiglio, un voto favorevole quali aspetti comporterebbe? Visto che c'è un'incongruenza quando parla dell'IVA del 10%, dato che quando fa la citazione del risparmio del 10%, dato che la TARES, visto che sono stato richiamato all'ultimo consiglio, che la TARES è giuridicamente un tributo, noi in quella proposta c'è scritto così: se io la voto a favore una cosa che non c'è. No, chiedo le
costringe gli uffici a passare alla raccolta puntuale.
Benissimo, ho capito bene. Allora credo che bisognerà, adesso io non esprimo la dichiarazione di voto perché mi tengo lo spazio eventualmente, però credo che sia da tenere in seria considerazione il principio chi più inquina più paga, con il discorso della raccolta puntuale, almeno nel lungo termine. Capisco le osservazioni della maggioranza quando hanno fatto presente che non si può cambiare dall'oggi al domani, però voglio dire, intraprendere la linea politica, come diceva il consigliere Guerra, direi che può essere un segnale. Capisco che sia qualcosa che vada contro anche una certa impostazione data dall'azienda municipale, dall'azienda municipalizzata lì, l'AIMAG, però spero di essere stato chiaro.
Grazie Boldrin. Ti prego, Guerra.
Allora, mi spreco il mio intervento perché volevo precisare insomma, quello che penso. Cioè, questa proposta non c'è nessun termine temporale, l'unica richiesta è che siano adottate in tempi brevi. Cioè, in tempi brevi non vuol dire dall'oggi al domani, non vuol dire a fine anno, vuol dire nei tempi più brevi possibili, che non vuol dire subito, vuol dire nei tempi più brevi possibili. Quindi invito i consiglieri comunali a interpretare questo tempi brevi come chiaramente nei limiti del possibile. Non si possono fare le cose, i miracoli non li fa nessuno, tempi brevi vuol dire nei tempi ragionevoli, secondo me. Dopodiché che gli uffici saranno costretti nei tempi, quando la politica sarà pronta, quando AIMAC sarà pronta e quando tutto sarà nelle condizioni per portare avanti questo tipo di soluzione. Quindi non vedo in questo ordine del giorno, invito i consiglieri se ce l'hanno davanti a leggerlo, nessuna imposizione di limiti temporali specifici e nessuna imposizione dal punto, questa delibera, proposta di delibera, nessuna imposizione né sui tempi e né sui modi, chiede soltanto, se recupero un attimo la parte finale, chiede soltanto di impegnarsi, che l'amministrazione si impegnano il sindaco, la giunta e il consiglio a far sì che l'ente gestore AIMAG adotti un sistema di misurazione puntuale e ad adottare una linea di indirizzo politica consistente nell'introduzione della tariffa corrispettiva. Quindi se si vuole vedere la proposta di delibera dal lato giusto, secondo me si può fare. Se poi ci si vuole attaccare a una frase, una parola per assecondare perché non si è d'accordo per altri motivi, questo è un altro discorso.
Prego, sindaco.
Ma io volevo dire alcune cose. Intanto premetto che qui nessuno, vuole strumentalizzare niente, credo né da parte di chi è a favore né di che parte eventualmente non è d'accordo di votarla. Quindi stiamo in modo molto, molto schietto anche, facendo delle valutazioni. La prima che voglio fare è che una delibera è tale perché non si interpreta, non c'è un'interpretazione di Roberto Guerra o del sindaco o del presidente del consiglio. Una delibera non è l'ordine del giorno, è che io la provo e lo faccio, cioè quindi non è molto diverso, quindi questa non va interpretata. Nel momento in cui viene approvata questa qui, domani non interpretiamo nei tempi, non esiste questa cosa, è sostanza, come diceva adesso l'assessore, in questo caso una delibera è sostanza, per cui diventa, come dire, assolutamente a nostro avviso non percorribile così come deliberato. Con questo deliberato, accogliere adesso questo tipo di proposta. Perché dico questo? Perché per contro, come diceva il vice sindaco nelle sue riflessioni, che sono quelle dell'amministrazione, noi siamo in grado di manifestare e di dire in questo Consiglio Comunale che siamo d'accordo di perseguire quell'obiettivo, quindi un impegno che ci prendiamo di perseguire quell'obiettivo, fatto salvo, consentiteci di capire la service tax cosa significa, perché non lo so io, non lo sapete voi, non lo sa nemmeno chi ha firmato, sa che cosa ci dobbiamo aspettare dalle nuove normative. Per cui un conto è prendersi l'impegno di perseguire un obiettivo nei tempi, nelle modalità, tenendo conto dei dispositivi di legge, e chi più inquina più paga, siamo tutti d'accordo. Io aggiungo anche un'altra cosa, che non esistono solamente le utenze domestiche, esistono anche le utenze produttive. Quando noi comunque dobbiamo dare copertura, ma questo lo dico molto tranquillamente, dobbiamo dare copertura dei costi dei servizi, una copertura al 100%, comunque qualcuno che pagherà di più esisterà, quindi c'è anche tutto un lavoro da fare, non solo di calcoli, di piano finanziario, ma anche di tenere conto in tutti i ragionamenti che facciamo di che cosa significa per tutte le categorie di cittadini e di utenti, che non sono solamente quelli domestici, ma ci sono anche le imprese. Allora, visto che stanno modificando di nuovo anche questa parte qui, ci sono già delle modifiche anche nel decreto del fare, se l'avete letto, si va di nuovo a fare delle modifiche sulla TARES, rimandando quello che sarà la service tax. È una roba ormai che sta diventando una favola che non finisce mai, però di questo si tratta. Quindi un impegno di questo genere, che è subito, ora subito, domani, non si può fare perché non sta nelle possibilità di farlo. Ripeto, altra cosa, e ribadisco quello che ha detto il vice sindaco, è quello di impegnarsi per raggiungere un obiettivo di miglioramento, ma la delibera è tale, non ha degli ambiti di interpretazione, quindi questa è la situazione, ma lo diciamo con molta tranquillità, non siamo contro, però bisogna che noi teniamo conto di tutta una serie di elementi. Una delibera non si interpreta, è quella lì, punto, e ti dice fai, quindi questo è il punto.
Posta, perché... no, però qui...
Mi ha chiesto la parola?
No.
Prego. Prego, le dà la parola.
No, è solo una proposta, per quello che ho preso la parola senza il parere favorevole del Presidente del Consiglio. Cioè, premesso che qui è quello che ci impegna che vale, non una modifica di una o due parole. Se noi ci impegniamo e basta, non c'è un'altra possibilità. Noi, lo dico, voteremo contro a questa delibera perché ci impegneremmo a farlo, non perché siamo contrari. Poi dopo possiamo presentare un ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale dove ci diamo un indirizzo politico per perseguire questa strada. Questa è la proposta che voglio fare, cioè nel senso che lo facciamo con un ordine del giorno scritto in un altro modo dove c'è un indirizzo politico della maggioranza, dividendo anche l'opposizione, a percorrere questa la strada insomma, esplorare la raccolta puntuale. Senza pareri tecnici contrari. Ah, esatto, ci sono anche i pareri tecnici contrari del bilancio, del revisore dei conti, sarebbe abbastanza folle. Scusate.
Bene. Io aspetto chi vuole intervenire. In caso contrario, se qualcuno passiamo. Prego.
Ma io volevo intanto rispondere al consigliere Guerra che ha preso, ad esempio, intanto la provincia autonoma di Trento, che è una cosa un po' particolare, un po' un mondo a sé. Avete preso ad esempio giustamente altre realtà, però come su Zara, ma ci sono anche dei punti negativi in tutto ciò. Non li avete espressi né qui, come ad esempio le realtà di confine. Le realtà di confine spesso si trovano i rifiuti gettati nel fosso perché così la gente se ne libera senza averli a carico, se non sbaglio. E il fatto che comunque la raccolta puntuale si faccia sulla quantità di prelievi e non sui chili di rifiuto, e che quindi penalizza chi ha un appartamento grosso come quello di casa mia o chi ha un podere dove può mettere i suoi rifiuti e consegnarli una volta al mese. Cioè, secondo me queste sono tutte valutazioni da fare, e comunque, cioè, penso che la delibera, come è già stato detto da più persone, impegna ad attuare tutti i comportamenti e raggiungere quell'obiettivo nel più breve tempo tecnico possibile. Insomma.
Grazie Elena Cogato. Ferraresi, prego.
Grazie Presidente. Non mi era molto chiaro cosa vuol dire conferire una volta al mese o conferire tutti i giorni, nel senso che comunque si se non si pesa, comunque si conta un'unità di misura ben definita che conferisce la singola utenza. Quindi magari uno lo fa, un bidone, faccio esempi stupidi, un bidone a settimana, che porta 5 bidoni al mese. Non cambia, no no, non è che così. Vai a vedere la provincia di Trento come fa. Comunque questo è un esempio di un tipo di raccolta puntuale. E il fatto che adottare in tempi brevi, perché comunque siamo già in ritardo, siamo nel 2013, e nel 2011 che Trento si è attivata quando aveva sentito il sentore di Tares, e quindi comunque il fatto che non si è mica ancora presa in considerazione una raccolta di questo tipo qua, magari è stato visto lacunoso da parte dei cittadini. Questo è quanto mi sembra. Pareri tecnici contrari, certo, sappiamo benissimo anche noi che adesso non si può mica adottare per quest'anno, per quest'altro anno forse è molto difficile o quasi impossibile, però tecnico ovviamente una volta che si ha tutti i tempi, cioè ovviamente per fare le giuste valutazioni. E il fatto che abbiamo rifiuti buttati a fianco, comunque abbiamo sentito almeno 5-6 esperienze, anche questo comunque si è risolto il problema, non è una cosa insormontabile, cosa del genere, perché comunque quello che si è successo anche noi quando siamo passati dai bidoni in strada alla porta a porta, che uno continuava a buttare, quindi è successo, si è riuscito a superare il problema senza troppi problemi, anzi io nel comune di Novi lo vedo molto più sensibile a questo tema rispetto ad altri, perché prima del porta a porta eravamo comunque a un ottimo livello con i bidoni presenti su strada. Questa proposta qua non è stata solo fatta per richiedere o per aumentare la percentuale del rifiuto indifferenziato, ma anche per i costi. Cioè, i costi sono una cosa fondamentale per l'utenza, per le persone, per anche le fabbriche, chi produce, quindi non solo utenze domestiche, per tutti. E come giustamente diceva, infatti il ragionamento che ho fatto è lo stesso uguale a quello del sindaco, però mi ha portato a un pensiero diverso, nel senso che è vero, è passata da TIA, TIA 1, TIA 2, TIA 3, TARUS, il mondo impossibile, qua si propone una cosa che resterà, si presume per sempre, perché è la cosa più gnocca in questo mondo, si paga in base a quello che uno produce, cioè è una cosa talmente tanto basilare, quindi dopo non si devono più, secondo me, preoccupare al service tax o cosa del genere, dato che comunque finalmente qualcosa di sicuro i cittadini ce l'hanno, e qual è? Pagare in base ai rifiuti indifferenziati che producono. Secondo me è quello anche lo spirito di questa iniziativa qua. E dopo cambia anche il modo di fare spesa, magari può cambiare, è successo in vari comuni, che uno sta più attento e fa, cavolo, questo è indifferenziato, no, allora magari prendo questo sostitutivo che posso magari metto nel differenziato, così evito grosse spese di accumulazione per indifferenziato. E cambio di molte abitudini? Semplicemente no, se non per chi esegue la raccolta, perché semplicemente devi misurare indifferenziato, il resto può restare tutto come prima. E beh, lati negativi, vabbè, poi prima o poi ci saprete dire. Sul fatto che questa proposta popolare sia stata detta dal sindaco, cioè mi è dispiaciuto, nel senso che, come so, varie volte è stato chiamato qualcheduno all'infuori dei consiglieri e degli assessori al consiglio comunale, magari si poteva chiamare il portavoce di questa raccolta firme, e eventualmente magari possiamo pensare per una modifica, magari possiamo pensare anche per una modifica del regolamento, eventualmente, giusto per dare forse come correttezza un po' più di democrazia. Ok, no, però come giustamente ha detto, no, mi ha detto che non è stato democratico, però magari per aggiungere un pochino più di democrazia, nel senso. Dato che giustamente, come hai detto, non possiamo noi decidere per loro, magari se era una persona portavoce che poteva leggerci e dare una loro, se posso finire di parlare, e dare un loro parere, magari poteva cambiare qualcosa. Arriva che guardo se ho detto più o meno tutti. Sì, direi più o meno. Sì, mi ha detto che. Direi bene o male di aver detto tutto e niente. vedremo magari di concordarci per presentare un ordine del giorno che si possa adottare come amministrazione.
Grazie Ferraresi. Gianni Palermo, prego.
Allora, parto dalle conclusioni perché dopo a quest'ora rischio di dimenticarmi come volevo concludere il mio intervento. Allora, io ci sono toni e modi diversi di parlare, però penso che da un'iniziativa popolare di questo genere, che comunque è stata, secondo me, da tutti accolta e l'interesse è nato su questo argomento, quello che c'è da salvaguardare è lo scopo finale, no? Quindi lo scopo finale, non penso che ci sia qualcuno in quest'aula o da nessuna parte che non sia d'accordo sul principio che chi inquina di più debba pagare di più. Questo è lo scopo finale, per cui l'idea di arrivare a attuare questa regola penso che condivida, io ci metto la mano sul fuoco, condivida la maggior parte dei cittadini nuovi. Quindi, partendo da questo obiettivo finale che è questa delibera, secondo me la proposta del vice sindaco di fare insieme, congiuntamente, anche per dare segnale di unità su questo argomento che interessa a tutti, un ordine del giorno che possa, in quanto ordine del giorno, dare un periodo temporale di approfondimento dell'argomento e di valutazione degli impatti sull'argomento. Cioè, perché adesso torno a quello che volevo dire all'inizio, che spero di ricordarmi, si tende, no, sempre a guardare quello che c'è, già una mentalità prettamente italiana, perché all'estero non fanno così, prettamente a guardare cosa fanno gli altri. Quindi, cioè, quando la Elena diceva che ci sono dei cambiamenti radicali, nel senso che il fatto di prendersi del tempo per analizzarli, per approfondirli, per parlarne insieme, cioè, è un modo per poi non avere problemi. Quando tu, Andrea, dicevi che non i problemi delle discariche, non è vero, perché se tu vai su Gazzetta di Mantova, no? Metti su Zara, metti Gonzaga, scrivi rifiuti, così ti accorgi che ci sono una volta all'anno nuove discariche abusive trovate, ci sono denunce, il comune di Luzzara ha denunciato il comune di Suzzara, ci sono denunce in corso, ci sono l'ultima è del 2011, non è ancora per €1 milioni, adesso devono ancora andare avanti, ma comunque... cioè, nel senso, ma io non voglio neanche tornare su Suzzara, che poi non me ne frega poi niente di Suzzara. Suzzara sta 18.000 abitanti, è un comune diverso, noi stiamo parlando di nuovi, a Suzzara non avevano niente, sono arrivati a quel punto, noi siamo al 74%, per cui forse siamo anche in condizioni diverse. Quello che volevo analizzare è il fatto che però ci sono dei cambiamenti, bisogna riconoscere che ci sono dei cambiamenti, il fatto che se uno è abituato a portare la spazzatura 2 volte a settimana fuori, facendolo ancora, anche se il bidone non è pieno, paga come 2 svuotamenti. Per cui ci sono tante analisi da fare, quindi insomma la posizione di tutti, indipendente da questa delibera specifica, è quella di accogliere l'obiettivo delle raccolte firme, perché comunque anche le persone che hanno raccolto le firme, la raccolta è con l'idea del principio chi inquina di più è giusto che paghi di più, non sul fatto che debba essere delibera o non delibera, cioè se c'è l'impegno e queste parole vengono registrate, per cui almeno io parlo anche per la mia forza politica di andare a metterci un tavolo per fare un ordine del giorno, per impegnarci anche pubblicamente nell'approfondire questo argomento, io sono favorevole in questo caso. Sulla delibera specifica abbiamo, obiettivamente, a parte che, cioè, se non si vogliono cambiare le regole che non si possono cambiare, non possiamo votare favorevole.
Grazie Palermo. Prego Diegoli.
Parto dall'atteggiamento di ben disposizione al dialogo su questo argomento di Gianni, per dire appunto che cioè, il principio, come l'abbiamo detto, ribadito tutti, sul principio siamo tutti d'accordo. Forse il metodo del fare una delibera in questo momento, che porta a obbligare ad un cambiamento quanto più possibile immediato, perché in tempi brevi vuol dire tante cose, cioè non specifica le tempistiche, ma vuol dire che gli uffici devono occuparsi di prevedere un cambiamento il prima possibile. E, cioè, non è possibile, visti anche i pareri tecnici effettivamente degli uffici. A fronte di questo, però mi sembra estremamente ragionevole il fatto di aprire un dialogo in merito a questa tematica, visto che ci rendiamo conto tutti che il principio è condivisibile, siamo d'accordo che probabilmente è necessario aprire un dibattito, un dialogo innanzitutto tra di noi, a partire appunto dalle forze politiche del Consiglio che esprimono il desiderio di parlarne, aprire il dibattito anche alla cittadinanza che probabilmente deve essere sensibilizzata nel tempo per un cambiamento che comunque va ad impattare così fortemente sui privati cittadini. Forse appunto la tecnica migliore è quella di individuare, proprio perché forse questo non è il metodo più opportuno, non tanto nel merito, proprio nel metodo, forse la scelta migliore è quella di aprire un dibattito tra di noi e arrivare magari ad un ordine del giorno congiunto dopo che si è verificato che effettivamente ci siano le condizioni per proseguire.
Grazie Diegoli. Cesare Alessandro, prego.
Porco cane, sono sbagliato. Scusate le spalle al pubblico perché però non ci sto fisicamente. Ora, sul principio abbiamo detto tutti che siamo d'accordo, chi produce più rifiuti deve pagare di più, chi ne produce meno deve pagarne meno. C'è un problema su questa tipologia di libera, quindi la maggioranza ha già detto che non per il principio o l'idea in sé della questa proposta popolare ha detto di no. Penso che siamo abbastanza d'accordo, almeno quasi tutti, sull'aprire un dialogo e fare un ordine del giorno che vada a dare un indirizzo politico a questa amministrazione e probabilmente anche alle amministrazioni future di questo comune. Io penso però che ci siano due passaggi fondamentali, oltre a fare un ordine del giorno, oltre a fare un dialogo, un dibattito. L'accordo ANCI con AI che abbiamo prima votato un ordine del giorno, qualcuno l'ha votato, qualcuno si è rifiutato, o si è astenuto, va bene. Perché questo accordo potrebbe portare più risorse ai comuni che fanno la raccolta porta a porta e quindi già direttamente lì abbassare le tariffe. La seconda cosa è la service tax, perché se la service tax dice che la raccolta porta a porta lo fanno tutti i comuni, ma alla fine dei conti tu paghi quella cifra, punto e basta, noi abbiamo finito di discutere. Quindi secondo me dobbiamo fare questo ragionamento, apriamo un dialogo, facciamo un ordine del giorno, ma dobbiamo aspettare l'accordo ANCI con AI e dobbiamo aspettare cosa vogliono fare con la service tax. Queste sono due cose fondamentali, perché se cambiano è inutile che addirittura neanche un dialogo ci viene. Quindi io sono favorevole a quello che dicevano fondamentalmente un po' tutti gli altri consiglieri, il vice sindaco, apriamo un dialogo, facciamo un ordine del giorno congiunto, ma allo stesso tempo stiamo attenti a come si muove tutto l'altro fronte a livello nazionale.
Grazie Cesare. Prego Zenoni.
Adesso io non voglio ripetermi sul... scusate. Comunque... Il piano, la scelta fatta, la sollecitazione fatta dai firmatari, io credo che anche da questa maggioranza sia stata accolta, abbiamo motivato perché non riusciamo a votare stasera un impegno, tra l'altro con un voto non favorevole da parte di tecnici sul piano finanziario, perché io pongo un'altra cosa che stasera non è stata detta, che secondo me è importante, a parte che manca il piano finanziario, ma manca anche per la fatturazione, perché come sapete i costi sulla raccolta dei rifiuti devono essere coperti al 100%. Ora pensate, noi stiamo ancora ammortizzando i costi della raccolta porta a porta, quindi se vi ricordate è partito nel 2011, si ammortizzano i costi in 4 anni. Qui addirittura noi stiamo ancora pagando sulle nostre bollette dei rifiuti l'ammortizzazione del porta a porta. Ora, secondo me è importante come dato sapere quanto incide il nuovo piano industriale per cambiare la raccolta, che mi ripeto, ma è importante dirlo, noi siamo d'accordo che il cittadino che si impegna, che fa una raccolta più attenta, abbia anche un riscontro economico. Su questo non lo mettiamo in dubbio, e secondo me la soluzione trovata stasera, politica, che quella di fare un ordine del giorno condiviso sia una scelta politica importante, che abbiamo anche accolto la proposta di cittadini che insomma sono fermati, hanno firmato un documento sollecitando il Consiglio Comunale a prestare attenzione a questa proposta. Io credo che sia una buona risposta in questo momento a questa sollecitazione. Poi è ovvio che c'è anche caso che quando abbiamo fatto tutte le valutazioni, ed è un motivo per cui non si può votare, secondo me, quando avremo fatto tutte le valutazioni economico-finanziarie del piano, c'è anche caso che poi ci accorgiamo che non è che cambiano tanto, cioè, parte il principio di equità, ma non è poi detto che economicamente poi ci siano dei miglioramenti. Ci lavoriamo semmai di trovare una soluzione che abbia anche dei miglioramenti economici importanti sulle nostre bollette, questo più che altro.
Grazie Zenoni. Benzi Sauro, prego.
Ma mi sembra che molto sia già stato detto e sia anche condivisibile. Io volevo aggiungere però alcuni particolari ancora. Cioè, penso che se il comune di Novi da solo, come usufruendo della gestione di AIMAC, volesse cambiare il tipo di raccolta, cioè da soli non faremmo, avremmo poco peso. Io lo vedo più, cioè quando Guerra parlava di Suzzar che ha mandato tutti i suoi pareri, mi sembra di aver concepito che la raccolta ha dato i suoi frutti quando anche tutti i comuni limitrofi hanno adottato questo tipo di raccolta, ha cominciato a funzionare. Per questo cosa vuol dire? Che se solo Novi fa questo tipo di raccolta, mi porta a pensare o a dubitare che qualcuno, visto che io vado a Concordia, quello là va a Carpi, questo va a Modena, io me lo prendo con me, oppure lo lascio da qualche parte. Quindi io direi che sono d'accordo senz'altro su cercare di fare un ordine del giorno su questo tema, però nello stesso tempo l'argomento dovrebbe essere allargato, non so, all'Unione, dovrebbe essere allargato a più comuni, hai capito? Perché cioè, farlo solo Novi probabilmente non avrebbe dei grossi vantaggi. Io lo dissi la prima sera che abbiamo affrontato questo discorso, e da allora oggi io controllo tutte le mattine, osservo la strada che faccio, no? Io vado a Concordia, non ho paura, e se voi vi fermaste la mattina nella zona CPL, voi vi fermate la mattina nella zona CPL, c'è la fila a versare il pattume. C'è la fila. Ma questi non sono tutti i cittadini di Concordia, eh? Cioè, non pensiamo che siano quelli di Concordia. Questi sono quelli che vengono a lavorare a Concordia, che si prendono sul sacchetto e lo portano a Concordia. Cioè, questa è la realtà. Quando vi diciamo che Suzzara ha due cause milionarie, cioè si parla di un milione di euro perché il comune limitrofo si è visto aumentare la raccolta e si è visto aumentare le discariche abusive. Questo è sotto gli occhi. Quindi io dico, stiamo attenti anche, aggiungo questo valore che secondo me si nota, si vede, e l'ho detto dall'altra volta oggi, io ci faccio caso, tutte le mattine c'è la fila, si ferma. Quindi questa è la realtà. Quindi va affrontato, e sono d'accordo, ma all'interno bisognerebbe che AIMAC lo riuscisse a passare a tutto il sistema AIMAC, questo tipo di raccolta. Cioè andrebbe proprio divulgato, non soltanto a Novi, cioè hai capito, cioè questo è un altro aspetto. Dopo le dichiarazioni di voto le faremo dopo. Mi sembrava solo di aggiungere anche questi argomenti.
Grazie Benzi.
Chiedevo a ragioniere di confermare la possibilità di emendare il testo.
Hai spento? Sì.
Dottore.
Mi lasciate 5 minuti.
Dobbiamo sospendere? Sospensione. Sospendiamo 5 minuti. Fatte le dovute considerazioni sul caso, a questo punto se possiamo passare alla dichiarazione di voto.
Propongo di emendare il testo. Abbiamo verificato con il dottor Cappi che ci sono altri precedenti in cui i testi sono emendabili, anche perché non c'è scritto da nessuna parte che chi propone deve accettare gli emendamenti. Molte volte noi proponiamo degli ordini del giorno che ci vengono emendati, ma non abbiamo mai dovuto approvare niente, insomma, si emenda e si vota. Quindi proponiamo di sostituire in tempi brevi con i tempi tecnici compatibili e all'interno dei termini di legge, nell'ultimo punto. E anche tecnici compatibili e all'interno dei termini di legge. No, perché quello si può. È tranquillo. Quello si può. E aggiungere la stessa frase anche negli altri due punti, cioè a far sì che nei tempi tecnici compatibili e all'interno dei termini di legge l'ente gestore AIMAG S.P.A. eccetera, e anche nella seconda, ad adottare nei tempi tecnici compatibili e all'interno dei termini di legge una linea di indirizzo politica eccetera. Per quanto riguarda io faccio la mia dichiarazione di voto sul testo emendato a questo punto. È vero, c'è un giudizio tecnico, ma il giudizio tecnico negativo, tutti i giudizi tecnici negativi partono dal presupposto che non ci sono i tempi, perché uno in particolare diceva non si può fare nell'anno in corso. Tutte i pareri tecnici negativi sono legati ai tempi e al fatto che non c'è tempo per fare questa cosa. Mi sembra che la motivazione sia stata rimossa con questo emendamento. Adesso si può passare ai voti, se si vuole votare a favore, adesso c'è la modalità, ci sono tutti i tempi che l'amministrazione può prendersi, non ci sono scadenze, ci si impegna soltanto ad andare in questa direzione, nei tempi, nei modi e all'interno dei termini di legge che sono consentiti. Quindi io invito tutti a considerare la votazione positiva al testo emendato. Grazie. Voteremo a favore.
Prego, sì.
Allora, io non voterò contro anche all'emendamento, soprattutto in virtù della mia carica di assessore al bilancio, perché una delibera così in assenza di un piano economico finanziario non mi sento di votarla, punto uno. Punto secondo, ogni programma politico, idea politica, poi nella realizzazione deve essere preceduta da una valutazione puntuale delle risorse che occorrono, e quindi per me al momento è prematuro votare concordando con la mia maggioranza sullo spirito della proposta, e quindi sono prontissima a votare a favore un ordine del giorno che prepareremo prossimamente.
Grazie Olivetti. Benzi Sauro, prego.
Diciamo che il gruppo è orientato proprio come ha detto la Giulia prima, cioè noi in questo momento, senza sapere esattamente cosa ci aspetta, che cosa sarà, non lo possiamo votare, neanche l'emendamento. Cioè ci dispiace, ci siamo presi un impegno preciso, ce lo prendiamo, però di prendere un impegno scritto come tu dici, noi non lo accettiamo, perché vogliamo sapere prima di che cosa si tratta. Quindi il nostro sarà contrario sia all'emendamento che al testo originario. Ecco, grazie.
Grazie Benzi. Prego Diegoli.
Sì, pur nella condivisione espressa precedentemente degli impegni e quindi sottolineando che al di là della votazione di questa delibera parte un dialogo tra le varie forze per la definizione di un ordine del giorno, partendo da questo presupposto forse è meglio perseguire questo iter piuttosto che quello della delibera d'impatto della quale non abbiamo assoluta certezza, quindi preferiamo astenerci.
Grazie Diegoli. Boldrin? Non lo so, non è obbligato, non è obbligato. Bene, allora passiamo alla votazione.
Un attimo, emendamento è considerato uno, sono considerati tre.
Bene, allora, come ha detto il nostro segretario, votiamo il testo emendato, l'emendamento, scusate, chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene?
Scusa, pensavo...
Scusi.
No, sono la discrezione della Presidente.
Su cosa?
Almeno questa. No.
Bisogna stare attenti.
Posso andare?
Favori contrari?
Contrari?
Astenuti?
Astenuti? Due. Un progetto comune. Quindi a questo punto passiamo alla votazione. L'emendamento è respinto. Passiamo alla votazione del testo sulla delibera, la proposta di delibera non emendata. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Sono tre. E il progetto comune. Anche in questo caso è respinto. Io concludo qui questo consiglio comunale, vi do la buonanotte, al momento non abbiamo una data per il prossimo.